Ok, allora, questo spasso assoluto di ripasso, magnifico. Allora, la prenderei un attimo ampia così almeno abbiamo un quadro un po' più consistente delle varie questioni. Allora, abbiamo detto che la sociologia inizia a fine, più o meno, diciamo, le radici della sociologia le possiamo porre a fine Settecento in congiunzione con una serie di avvenimenti che segnano abbastanza profondamente la storia della nostra civiltà. Il tentativo che abbiamo fatto durante il corso è quello di farvi capire che non si tratta di una cosa che accade così di punto in bianco, ma è il frutto, comunque, il portato di una serie di processi molto lunghi che non è che poi si sono fermati. Uno dei punti centrali che vorrei che vi ricordaste è questo, però sì, noi continuiamo a essere figli di questi processi. E se non capiamo che sono processi che partono dal 1005, dal 1002, da perfino prima, spesso e volentieri, non capiamo un tubo di quello che ci succede, perché quello che accade oggi è in qualche misura, ovviamente non deterministicamente, ma comunque in larga parte modellato, influenzato e compreso da noi, soprattutto sulla base di questi processi. Quindi c'è una continuità innegabile, per quanto la modernità abbia teso a, come dire, separare radicalmente se stessa da tutto ciò che la precedeva, è una strategia retorica, non è vero. Noi continuiamo a essere figli di una lunghissima serie di questioni, una lunghissima serie di gesti, una lunghissima serie di abitudini, no? Di valutazioni di ciò che fa parte del nostro mondo, che sono ancora stabili, che sono comunque ancora in via di come dire, elaborazione per molti versi, ma presentano una significativa continuità con quello che è stato prima. Quindi inizio sociologia perché? Perché c'era bisogno a un certo punto di comprendere delle variazioni che avevano avuto luogo nel modo di interpretare il reale. Questo modo di interpretare il reale noi lo abbiamo chiamato per certi versi paradigma, per certi versi sistema valoriale, per certi versi cultura oggettiva. E quello che abbiamo riscontrato è che alla fine del Settecento effettivamente il sistema di valori dell'Ancien Régime, che era quello che arrivava dall'Ottocento di Carlo Magno, quindi parliamo di cosette abbastanza lunghe, non funziona più, si è lentamente modificato nel tempo fino ad arrivare ad una configurazione che è completamente nuova. Quello che vediamo, che abbiamo visto, è che c'è una progressiva e inarrestabile trasformazione degli status ascritti in status acquisiti. Ovviamente questo comporta cosa? Che i fondamenti degli status ascritti perdono di rilevanza, mentre ne guadagnano i fondamenti degli status acquisiti. Che vuol dire? Che mentre prima il fatto della nascita, quindi il sangue, la provenienza, la discendenza, erano tutto, perché tu, una volta che eri nato in un qualche punto del sistema sociale, lì rimanevi. Probabilmente forse potevi migliorare o peggiorare un po', ma comunque la tua stima sarebbe stata, il tuo prestigio sarebbero rimasti più o meno intatti. Arriviamo invece a ciò che permette di acquisire gli status, che nella fattispecie storica di quel momento è una disponibilità economica nuova ed una trasformazione conseguente del nostro punto di vista sul denaro. Abbiamo detto più volte, credo, se non ricordo male, che il denaro per un lunghissimo tempo nella nostra cultura è stato utile ma disprezzato. No? Tanto che coloro che erano forzati a maneggiarlo poi hanno subito anche degli stigmi e delle conseguenze piuttosto significative. Non è casuale che noi oggi abbiamo l'idea dello strozzino ebreo. Abbiamo l'idea dello strozzino ebreo perché? Perché erano gli unici che potevano toccare il denaro che era immondo. E tutti gli altri si sarebbero macchiati di peccati, gli ebrei tanto già erano, come dire, macchiati da prima, secondo l'ottica corrente, e quindi erano quelli che maneggiavano denaro. Facevano gli usurai, facevano i prestiti, facevano tutto quello che aveva a che fare con un insieme, un campo semantico che è sempre stato visto malissimo, per quanto poi ovviamente corteggiato, sfruttato e desiderato per altri versi. Quindi che succede? Che questo denaro, tant'è che quelli che erano le persone di qualità, come si diceva al tempo, erano quelli che avevano una ricchezza immobile, le terre, i castelli, i possedimenti, la nobiltà, no? La quale era assolutamente, alla quale era proibito avere certi tipi di attività. Non potevano commerciare, non potevano giocare in borsa, non potevano fare tutta una serie di cose che avrebbero comportato il loro contatto col denaro, di nuovo. ovviamente è una posizione estremamente ipocrita per molti versi, però di fatto questo era il sistema sul quale si basava il tutto. Abbiamo visto che, grazie a una serie di altri fatti che hanno a che fare con il progresso scientifico-tecnologico, si generano dei patrimoni in questo periodo che invece sono, come dire, paritetici se non ancora più significativi di quelli della ricchezza immobiliare, no? I famosi protocapitalisti, quelli che sono gli ex commercianti, gli ex mercanti che vedono, capiscono quanto il motore avrebbe potuto innovare in campo tecnologico, in campo industriale, eccetera, 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 creando delle aziende, creando le prime fabbriche, assurgono ad un livello diverso da quello nel quale erano stati relegati fino ad allora, che era il famoso terzo Stato. Abbiamo visto anche, vi ricordo, che terzo Stato è una definizione già di per sé normativa, ovvero sia che disprezza ciò che descrive. Perché? Perché è un insieme di cose che rimangono. No? Tutto ciò che è residuale funziona così, lo definisci, ma nel definirlo stesso lo stai mettendo, no, sotto il tappeto insieme all'immondizia. Perché? Perché c'era il clero, c'era l'aristocrazia e poi il terzo Stato, ovvero sia tutti quelli che non erano né l'uno né l'altro ed erano mischiati tutti insieme, i mezzadri, i pezzenti, gli scarpari, i mercanti, gli industriali, tutti insieme. Capite che era una cosa che non poteva reggere fondamentalmente. Non poteva reggere soprattutto sulla base di una serie di dinamiche che abbiamo visto per altri versi, ma che è il caso di collegarci, ovvero sia le dinamiche del riconoscimento e della distinzione. Tu vuoi in qualche misura essere valutato, riconosciuto, vuoi avere prestigio, vuoi avere influenza, se puoi averla, potresti averla e non te la fanno avere per una serie di situazioni che non sono connesse con l'oggettività della situazione, fai la rivoluzione, che è più o meno quello che succede in Francia appunto a fine Settecento, e porta l'avvento, la crescita, l'ascesa della classe con la quale ancora oggi più o meno ci stiamo confrontando, anche se ormai c'è da discutere estensivamente in proposito, ma vabbè, comunque, la borghesia. Allora, per capire questo nuovo sistema di valori e questo nuovo sistema di mondo, di vita, di stima e di valutazione delle cose, occorrono nuove discipline, non a caso nascono tutte le scienze sociali in questo periodo. Chi più, chi prima, chi poi, assistiamo alla comparsa dell'etnografia, dell'etnologia, dell'antropologia, della sociologia, poi arriva la psicologia, ci siamo più o meno tutti, l'economia già era cominciata da qualche tempo, ma comunque fiorisce a metà Settecento con Adam Smith, la ricchezza delle nazioni e tutto il vario dibattito che sorge da quell'evento, e quindi ci troviamo in questa nuova situazione. Che fa la sociologia? Parte in tromba, come si dice, sugli entusiasmi del periodo, grazie al famoso Comte, ma si trova prestissimo in una situazione di crisi, che è quella nella quale ci troviamo poi ancora oggi, ma a questo punto siamo anche in ottima compagnia, quindi tutto sommato va anche bene, e diciamo fallisce in quello che è uno dei requisiti fondamentali delle discipline scientifiche della modernità, ovvero sia stabilire il suo oggetto, definire il suo oggetto in modo chiaro e distinto, come avrebbe detto Cartesio. Comte dice la sociologia è la scienza della società, che equivale a dire praticamente tutto e nulla, perché la scienza della società comprenderebbe teoricamente al suo interno filosofia, diritto, medicina, architettura, anatomia, agraria, metteteci un po' quello che vi pare, e ovviamente è un po' troppo. Quindi il grande problema col quale si trovano confrontati i successori di Comte è quello di capire che cosa devono studiare fondamentalmente, perché si rendono perfettamente conto del fatto che c'è del nuovo che va compreso, però il nuovo che va compreso non è che viene con un manuale di istruzioni per l'uso, per cui tu sai anche che cosa significa, come lo studi, che ce fai e tutto il resto, che, come abbiamo detto, è un po' la situazione nella quale ci troviamo noi oggi. Ecco perché è così importante capire questo specifico momento. Perché noi oggi abbiamo più o meno le stesse situazioni. Ovvero se ci troviamo in una società che è cambiata in modo molto, molto estremo, molto radicale, e stiamo continuando a cercare di capirla con degli strumenti che non vanno più bene. Che non sono più quelli che avevano messo a punto a fine Settecento per capire quella società. Noi dovremmo fare, dobbiamo fare, stiamo cercando di fare più o meno lo stesso. Ovvero sia oggi ci confrontiamo ovviamente con altre questioni che sono purtroppo molto più critiche, perché abbiamo il problema dell'ambiente, abbiamo il problema dello sviluppo tecnologico al quale non si riesce a star dietro. Non so se avete sentito che un tribunale ha appena obbligato i tre dei ministeri della Repubblica a fare informazione sull'uso del cellulare. No, perché il cellulare non è un oggetto indifferente, al di là delle sue, come dire, ramificazioni per la privacy, per la sicurezza, per la tracciabilità e tutto il resto, ha anche probabilmente una serie di ricadute piuttosto serie da un punto di vista fisiologico, perché è una cosa che genera radiazioni, ci piaccia o no. Questa cosa bisognerà prenderla in considerazione, ma non l'abbiamo fatto finora. Non abbiamo idea di che cosa sia l'elettrosmog, non abbiamo idea di quali possano essere le conseguenze a medio e lungo termine. Stiamo andando avanti. Ecco, allora, questo andare avanti, per far sì che non diventi il precipitare in un burrone, richiederà probabilmente di capire un po' meglio le cose, di cambiare i valori, i modi, i modelli di comportamento, il modo di vita, probabilmente, no? Vedremo. Però, insomma, o col bene o col male, probabilmente toccherà farlo. Quindi, tornando indietro, stesso problema hanno quelli che si trovano a vivere in vie prime dell'Ottocento, metà Ottocento, da quelle parti. Che sta succedendo qui? Com'è che non funziona più nulla di quello che ci aspettavamo, che le persone non fanno quello che teoricamente dovrebbero, che certe lo fanno, altre no, eccetera, eccetera. Allora, la sociologia, come dire, si interroga in proposito. Abbiamo visto che si interroga attraverso dei personaggi di grande rilievo perché, come vi ho detto, richiede una certa, come dire, disponibilità al rischio personale fare queste cose, perché vuol dire stimare la conoscenza più della convenienza, perché è ovvio che restare nel sistema precedente, accademico, tranquillo, pur non funzionante, aveva una serie di benefici ancora. Ma questi volevano capire che succedeva e quindi abbandonano le varie discipline da cui provengono, che erano storia, filosofia, diritto, eccetera, eccetera, e cercano di portare quello che sanno in questa nuova disciplina. Weber, Durkheim, Simmel, tanti altri si interrogano su cosa dovrebbe essere l'oggetto della sociologia. Senza che rifacciamo tutta la cosa un'altra volta, la risposta a questa domanda si articola in una comoda dicotomia, come quasi tutto quello che facciamo in Occidente, che vede da una parte la struttura e dall'altra l'azione, come abbiamo detto. Visto che sono delle menti piuttosto brillanti, vi ricordo, non è che si illudano o credano che studiare l'una o l'altra, come dire, in qualche misura cancelli la necessità di comprendere l'altra parte del corno. Il problema è che ragionano, come facciamo in larga misura ancora noi oggi, in un senso in qualche misura matematico, ovvero sia ritengono che tra questi due estremi uno dei due sia quello più importante dell'altro e che uno dei due funzioni come una variabile dipendente dell'altro che è la variabile indipendente. Che vuol dire? Vuol dire che sanno che c'è l'azione, gli strutturalisti, però ritengono che sia in qualche misura talmente influenzata dalla struttura da non necessitare di uno studio specifico. Cioè, se io studio la struttura, siccome la struttura modella l'azione, capisco anche l'azione. Ci siamo? Fin qui? Okay. Allo stesso modo, chi studia l'azione, ritenendo che l'azione modifichi la struttura, dice è inutile che studi pure la struttura, perché una volta che ho capito i principi dell'azione, capisco tutto. Ok? Questo ovviamente è un po' il nocciolo di quello che Moran chiama il paradigma semplice, no? Ovvero sia una causa, un effetto, causalità lineare, nessun particolare problema di comprensione delle cose. Varrebbe se ci trovassimo in una realtà meccanica, ma noi non siamo in una realtà meccanica, purtroppo, o per fortuna, io direi più per fortuna che altro, nonostante tutte le conseguenze. Non essendo in una realtà meccanica, questo tipo di discorso non funziona, perché è vero che in parte ciò che l'azione influenza la struttura, ma è anche vero che in altra parte la struttura influenza l'azione e che ci sono delle dinamiche che sono peculiari dell'una e dell'altra. Quindi studiarne solo una mi fa capire qualcosa della realtà, ma non tutto. Probabilmente neanche abbastanza da quello che stiamo poi vedendo in ciò che è accaduto nel prosieguo della questione. Allora, fin qui ci siamo? Qualcuno si è ricordato qualcosa che non aveva capito e che improvvisamente ha bisogno di sentirsi spiegare meglio? Capita, eh? Ci sono quei processi mentali che te piano. Oddio, no, non è successo. Ok, vabbè. Nessuno agguato. Allora, abbiamo detto, tra le altre cose, che al fondo delle scelte a favore dell'uno o dell'altro oggetto, non ci sono solamente delle considerazioni oggettivo-scientifiche, ma ci sono anche delle motivazioni immaginali e psicologiche. Perché? Perché il ricercatore, non solo nelle scienze sociali, ma in tutte le scienze che abbiamo concepito, è un uomo. E ha un suo carattere, ha delle sue convenzioni, ha un suo set di valori, ha delle sue idee che lui voglia o meno, influenzano il suo percorso di ricerca. Non è che tu hai delle frecce che dicono studia questo in modo oggettivo. Sei tu che scegli cosa vuoi studiare, sei tu che interpreti ciò che vuoi studiare, e questo ovviamente andrebbe preso in conto, cosa che noi fino ad oggi abbiamo fatto in modo un po' così, diciamo, lacunoso. Allora, abbiamo detto che da un punto di vista simbolico e immaginale, la scelta a favore della struttura o dell'azione ha anche a che fare con una scelta più profonda a favore dell'ordine o della libera intrapresa o della libertà di agire, fondamentalmente, no? Cos'è l'ordine da questo punto di vista? È qualcosa di rassicurante. Perché? Perché l'ordine implica, se declinato in chiave di struttura, stabilità, permanenza, disciplina. Tutta una serie di cose che, guarda caso, soprattutto in certi momenti della nostra storia, erano estremamente rare e valorizzate. Vi ricordo, tanto per fare un esempio di sociologia della scienza e della conoscenza, che Durkheim nasce in Alsazia-Lorena. L'Alsazia-Lorena è stata una delle regioni del pianeta più, combattuta e, scambiata di amministrazioni e domini di cui si abbia notizia. Perché stando proprio sul confine fra Francia e Germania, era un continuo, un giorno c'erano gli uni, un giorno c'erano gli altri, guerre costantemente, eserciti che passavano, insomma, chiaramente uno a quel punto gradirebbe che le cose si fermassero un attimo, quindi possiamo tranquillamente comprendere Durkheim nel suo accento su questo discorso. Però quello che c'è ancora più a monte e che spesso e volentieri in questo tempo si sta perdendo è la consapevolezza del fatto che tutti questi signori parlano di una unica realtà che saremmo noi. Cioè, non è che gli strutturalisti parlano di un'altra cosa quando parlano della società rispetto a quella di cui parlano gli azionisti. Siamo più o meno sempre lì, parliamo di uomini, parliamo di cultura dell'uomo, parliamo di aspetti dell'uomo. E questo vale anche per chi studia le cellule, per chi studia il sistema nervoso, per chi studia tutta un'altra serie di cose che si vorrebbero indipendenti da questa connessione e che invece poi di fatto non lo sono. Però, lasciando da parte loro, per quanto riguarda noi, parliamo tutti dell'uomo. Il che vuol dire cosa? Che alla base di queste diverse impostazioni, quindi della struttura o dell'azione, c'è una visione dell'uomo diversa. L'abbiamo definita pessimismo o ottimismo antropologici. Ovvero sia, c'è qualcuno che ritiene che l'uomo, pur con tutti i suoi difetti, sia tutto sommato una risorsa, sia qualcosa di meraviglioso, no? Vi ricordo Pico della Mirandola, che cosa mirabile è l'uomo. Ecco, tutta una serie di posizioni che nel tempo e nella storia della nostra cultura si sono chiaramente schierate in questa prospettiva, e chi invece ritiene che l'uomo, pur con tutte le cose belle che è in grado di fare, resti comunque un animale che va domato. Hobbes, da questo punto di vista, è il massimo esponente del quale possiamo discorrere, ma ce ne sono un'altra amplissima schiera, e che non è che abbiano poi tutti i torti, oggettivamente, no? E quello è il problema. Nel senso che, essendo l'uomo una realtà complessa, come abbiamo detto, è buono e cattivo contemporaneamente. Per cui anche lì, se studio soltanto la parte per cui è cattivo, se studio solo la parte per cui è buono, ma poi quando vado a parlare con lui, poveraccio, lui non rientra né nell'una né nell'altra, perché a volte è buono, a volte è cattivo. Non è difficilissimo da capire, però per la nostra logica è un problema piuttosto serio, come abbiamo visto, perché la nostra logica funziona su un principio di esclusività, ovvero sia out-out. O è buono o è cattivo. Vi ricordate l'asilo? La lavagna? No? Buoni, cattivi? Ecco. Allora, non è che qualcuno abbia fatto caso al fatto che un giorno nei buoni ci stavano quattro persone che il giorno dopo erano nei cattivi. No, questa cosa c'è un po' sfuggita, però di fatto funziona così. Allora, se noi vogliamo comprendere la gran parte dell'umanità, dobbiamo ragionare in un modo che riesca a tenere insieme queste due cose, per quanto sembrino non possibili da comporre, no? Questo è il problema. Noi dobbiamo in qualche misura far convivere la parte buona e la parte cattiva dell'uomo, ovvero sia dobbiamo far convivere, trasferendo il discorso in sociologia, la struttura con l'azione. Solo che questa cosa che è stata provata, è stata riprovata, eccetera, eccetera, ancora oggi non è che ci venga particolarmente semplice. Non ci viene particolarmente semplice, abbiamo detto, anche per una serie di caratteristiche del nostro modo di ragionare. No, nel senso che noi abbiamo un modo di ragionare diacronico, il logos è sequenziale. Prima A, poi B, poi C, poi D. Il mondo, purtroppo, come Morin si scapicolla a dire ormai da non so più quanti anni, accade contemporaneamente. Non è casuale che, vi ricordo, abbia inventato la struttura anche visiva dell'anello quando descrive le cose, Morin. Perché? Perché vuol farti capire che non c'è un momento nel quale sei solo una delle cose di quell'anello, ma sei costantemente tutte e tre. No, tu sei costantemente un individuo, quindi un soggetto, parte di una società, parte di una specie. E non è che puoi dimenticarti di tutte le altre cose e diventi soltanto una a un certo punto, come facciamo noi, che noi oggi stiamo ragionando come solo individui. Quindi non ci interessa di far parte di una società, non ci interessa di far parte di una specie, ma andiamo a pestrarci lo stato del quale facciamo parte, il gruppo nel quale siamo, del quale facciamo parte, e andiamo a pestrarci il pianeta sul quale il gruppo risiede. Perché? Perché siamo autocentrati, talmente focalizzati su noi stessi da aver perso qualunque tipo di consapevolezza del fatto che non siamo solo quello che siamo, ma siamo anche altro. No, voglio dire, una politica che dimentica radicalmente le generazioni future, una politica sovrapolitica che dimentica radicalmente le condizioni del pianeta, che sono ovviamente ormai sotto gli occhi di tutti in condizioni pietose. Non so se avete sentito le microplastiche, tutte le nuove scoperte, via discorrendo, al di là delle grandi plastiche delle isole del Pacifico, ma abbiamo ben altre questioni. Ad ogni modo, evidentemente, sta cosa ci è un po' sfuggita. Quindi il problema, come abbiamo detto, è riuscire a far convivere questi due estremi. Uno che ci prova con risultati non particolarmente brillanti, dobbiamo dire, ma lo diciamo noi oggi dopo tanti anni, è proprio Talcott Parsons. Ora, Talcott Parsons chi è? Per quanto mi dolga dirlo, è probabilmente il più importante sociologo della storia, per certi versi. Perché? Perché la sociologia, sia in America che nel resto del mondo, per tanti anni è stata Parsons e i suoi discepoli, seguaci, allievi e via discorrendo. Cosa fa Parsons di fatto? Parsons prende un insieme di concezioni, una visione del mondo che aveva già elaborato in larga misura Durkheim con lo strutturalismo, e la trasforma per molti versi in un qualcosa che dal suo punto di vista riesce a far convivere struttura e azione. Quindi la consapevolezza del problema era già a monte. Il problema sono i risultati, come abbiamo visto. Non riprendo la slide perché credo sia inutile, però vi ricordo che nel momento in cui Parsons descrive la convivenza fra questi due termini, uno dei due è irrevocabilmente sottomesso all'altro, ovvero sia l'azione diventa l'adeguarsi ad una serie di funzioni che già esistono. Quindi diventare di fatto più o meno consapevolmente un ingranaggio, detta proprio brutalmente. Però questo è quanto, e per molti versi dobbiamo riconoscere, al di là del merito scientifico, se vogliamo dire scientifico, o comunque insomma della logica della questione, che moltissimi di noi apprezzano essere degli ingranaggi. C'è poco da fare, questo è uno dei punti sui quali bisogna in qualche misura riflettere. Noi abbiamo costruito una visione del mondo nella quale ad ognuno, se gli fosse stata data l'opportunità, ognuno avrebbe preferito poter agire di testa sua, senza vedere che tutto sommato non è vero, perché molti non vogliono agire di testa propria. Anzi, noi abbiamo costruito una cultura dove di fatto l'azione autonoma, per quanto incensata a voce, nei fatti non ha spazio, no? Perché se sono i dati scientifici a obbligare all'azione, dov'è il libero arbitrio? O no? Cioè, se esiste una realtà che detta le linee, quindi i politici devono adeguarsi a ciò che viene detto loro dai tecnici, ciò che viene detto loro dall'Istat, ciò che viene detto loro da altri, sta autonomia decisionale dove sarebbe? Di fatto, se ci pensate, noi abbiamo costruito un modo di fare il sapere che ci deresponsabilizza, non è più colpa nostra, noi non c'entriamo niente, sono i dati che lo dicono. che poi questo possa essere reinterpretato estensivamente è un altro discorso, però nella prospettiva, in quello che noi percepiamo, che cosa vediamo? Vediamo uno sforzo maiuscolo per sottrarsi alla responsabilità della scelta. No? La scelta viene fatta da altri, che sono le agenzie di rating, che sono le agenzie di preparazione al lavoro, che sono le statistiche di richiesta dei mercati del lavoro o della finanza, chi vi pare, chiunque, i mercati, no? Queste entità, come dire, con le quali pretendiamo di non avere dei rapporti fideistici, ma insomma, ecco, di fatto, tutti decidono tranne noi. Io voglio fare una cosa, vorrei fare il violinista, ma lascia perdere, non c'è mercato, non te vuole nessuno, non sei capace, non serve a niente, non è utile, non è pratico, ecco là che tu il violinista non lo fai. Vai a fare il tornitore, che in quel caso è richiesto. È una tua scelta? Ne parliamo? Perché potrebbe essere carino, no? Per molti versi. Ad ogni modo, come vi dicevo, quindi questa tendenza a non farsi carico né delle proprie né delle conseguenze delle azioni più ampie è piuttosto significativa, perché l'individualismo cos'altro è? Io bado a me stesso. Che poi quello che faccio, acciacchi i piedi a uno, faccia morire di fame un altro, faccia affogare il terzo, a me non mi riguarda, ci deve pensare qualcun altro, c'è sempre questo qualcun altro, no? Mitico pure lui, che in qualche misura deve farsene carico, tu no. E il sapere esperto funziona esattamente allo stesso modo, tu vedi qualcuno che si sente male per strada, non lo puoi aiutare, pure se volessi, cosa che tendenzialmente eviti, ma comunque, se pure volessi, tu hai titolo? Ce l'hai un diploma in tasca per cui puoi fargli, puoi tenergli sulla testa, puoi chiedergli se sta bene, tutte queste cose che chiunque qualche tempo fa avrebbe fatto senza nessun problema. Oggi non puoi. Deve esserci la fortuna che capita quello che, guarda caso, è titolato perché sa cosa deve fare. Perché noi siamo attentissimi a valutare le responsabilità degli altri. La nostra no, ma quella degli altri sì. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di pastrocchi, come vedete, da questo punto di vista, che però, insomma, comunque tornano a questo discorso, ovvero sia lo structural funzionalismo risolve una serie di bisogni inconfessati della gran parte di noi. Tutti noi vorremmo che qualcun altro decidesse, spesso e volentieri. Vorremmo non doverci pensare, vorremmo svegliarci la mattina come quando eravamo piccoli e dire, ah, che bella una giornata in cui non succede niente. Posso andare a giocare, posso perdere tempo, guardare il muro. Ah, meraviglioso. No, succede più. Però di fatto ci piacerebbe tanto. E quindi quando arriva qualcuno e dice, ce penso io, qui sono 30 anni che andiamo avanti con gente che ce pensa lei, quindi dovremmo essere anche ferrati in proposito. Ecco, improvvisamente la gran parte si dimentica di tutte quelle bellissime retoriche moderne e diventa quella che dice, ok, fai tutti, queste sono le chiavi, tranquillo, lasciamoli lavorare, carini. Vabbè. Allora, quindi il problema di Parsons in qualche misura è questo, ovvero sia, con tutta la buona volontà del caso, lui vorrebbe far sì che uno avesse una certa autonomia operativa e decisionale, ma crea un sistema di comprensione del mondo dove questa non c'è. Tu devi servire il sistema. Tant'è che appunto trasforma la struttura che era terribilmente statica in qualcosa di un attimo più dinamico, perché la funzione implica fare qualcosa, evidentemente. Non so se vi ricordate Tempi moderni di Charlie Chaplin, è tutto quello che serve capire in proposito, perché era, no, icasticamente descritta la questione, Metropolis. Non è casuale che in quel periodo di tempo poi tutti quanti ragionassero, i film venissero in quel tipo di cosa, le critiche vertessero su questo. Perché? Perché c'era una logica in qualche misura militare, che poi ovviamente si è visto a dove ha portato, sia per la prima che la seconda guerra mondiale, bisogna tenerlo presente anche questo, evidentemente, no? Però, diciamo, nel secondo dopoguerra, attraverso Parsons, queste cose comunque rimangono abbastanza centrali. Ci siamo fin qui? Vedo dei visi un tantino interdetti. No. Sonno. Vabbè, può darsi. Allora, qual è il problema che Parsons cerca di risolvere? Uno dei problemi che abbiamo messo in luce nel momento in cui abbiamo parlato della questione, ovvero sia il fatto che la struttura, lo strutturalismo, ha delle grosse difficoltà a spiegare il mutamento. Chiaramente. No? Perché se tu punti tutto sulla stabilità e sulla staticità, quando le cose ti cambiano sotto le mani, cioè com'è? No? Se io non faccio altro che ribadire modelli di comportamento e funzioni che sono già state stabilite da prima, com'è possibile che queste cambino? No? Dovrei trovarmi nell'identico. E invece non, evidentemente la cosa non è del genere. Quindi c'è questo grosso problema di fondo del trattamento del mutamento, che si accoppia e si assomma, come abbiamo detto, a un altro problema di logica, per certi versi banale, ovvero sia che nel momento in cui io formulo un giudizio negativo sull'umanità non si capisce per quale motivo io ne rimanga fuori. No, quindi se tutti quanti sono cattivi, se homo homini lupus, come diceva Hobbes, perché io devo dare retta a Hobbes che mi salva da questa situazione? Chi è Hobbes? Qualcuno che ha delle caratteristiche diverse, un superuomo, un X-Men, un Gifted, chi diavolo è Hobbes? No, Hobbes è un altro come tutti noi che ha capito una serie di cose molto intelligenti. Teniamo presente però che chiaramente questa strategia è andata molto bene fino a un certo tempo, a un certo momento. Perché? Perché parlava qualcun altro. E qui vi faccio presente che possiamo cominciare a riprendere quello che ho appena detto dei dati e ci troviamo in una situazione che è estremamente simile. Perché prima chi è che decideva? Il Padre Eterno. Quindi quello che ti diceva quello che dovevi fare, per essere buono, era uno che era al di sopra della questione. Lì sappiamo che è il bene assoluto, quindi non è che puoi sospettare, no? Quindi chi parlava per conto del Padre Eterno era quello a cui dovevi dar retta. Però noi, col protestantesimo, la rivoluzione scientifica, tutta un'altra serie di questioni, abbiamo trasformato questo Dio in un Dio assolutamente intimo e incapace di agire fondamentalmente. E poi abbiamo negato che avesse una qualche rilevanza, no? Dio non serve, non c'è bisogno, come dicono molti grandi scienziati anche oggi, non abbiamo bisogno di Dio. Sarà, però a me pare che stia sempre fra i piedi sotto, per un verso o per l'altro, poverino, non ce ne liberiamo. Perché? Perché mentre prima parlava Dio, oggi parlano i dati, ma non è che ci siano grosse differenze. E allora noi diamo retta a quelli che parlano al posto dei dati. C'è questo piccolo problema della rappresentanza però che non abbiamo ancora chiarito, perché prima non sapevamo e non capivamo come qualcuno potesse parlare in nome di Dio. Oggi, che evidentemente siamo più furbi, non ci poniamo più il problema di come sia possibile che qualcuno parli in nome dei dati, perché i dati sono muti, i dati sono numeri. Non è che mi dicono i dati fai questo, fai quello. C'è qualcuno che mi dice guarda, i dati mi dicono che è più o meno lo stesso di quelli che tirano i dati o leggono le carte dei tarocchi, anche se a noi questa cosa crea qualche difficoltà, no? Però non so se avevo raccontato questo aneddoto col quale credo Fiore
le 11 quasi
ok, col quale cominciamo ad andare al primo break. Un maestro zen che era particolarmente ben disposto verso gli scienziati occidentali, questi fecero un'obiezione che secondo loro era definitiva e gli dissero: ma lei prende le sue scelte lanciando i gambi del mille foglie, per capirsi, più o meno, avete mai giocato a Shanghai? Ecco, più o meno la stessa cosa. Come cadono sti gambi è un certo tipo di forma dalla quale si inferisce cosa si dovrebbe fare, cosa che ovviamente per noi no. E lui disse: sì, è vero, allora invece voi che fate? Beh, noi raccogliamo i dati. Cioè, ok, allora quali dati raccogliete? E qui la questione comincia a diventare complicata. Perché? Perché io non so mai quanti dati, quali dati mi servono per poter dire conclusivamente che devo fare una cosa o un'altra. Mi illudo di saperlo, ma non lo so. Dice: voi raccogliete i dati, poi a un certo punto decidete che va bene abbastanza e piate una decisione. Faccio molto prima io coi gambi del mille foglie, almeno non raccolgo i dati, che può essere ovviamente scioccante come punto di vista, ma ci obbliga a riflettere su questa retorica del dato, no? Quando è che io allora facciamo una costruzione a contrario. Quando è che potrei sapere se i dati che ho raccolto sono sufficienti? Quando sapessi tutto ciò che c'è da sapere su un problema. Allora, se io so tutto ciò che c'è da sapere su un problema, so anche quando ne so abbastanza per poterlo risolvere. Qual è il grande problema dei nostri problemi? È che noi non sappiamo mai cosa c'è da sapere su un problema. E non solo non lo sappiamo per i problemi della conoscenza che poi riprenderemo, ma non lo sappiamo manco nella conoscenza nostra attuale e contemporanea. Noi non abbiamo la più pallida idea di quante variabili vadano considerate, in che modo debbano essere interpretate, che tipo di interrelazione abbiano le une con le altre. Noi raccogliamo una serie di dati e a un certo punto, secondo noi, sappiamo le cose. E poi il risultato è che spesso e volentieri non le sapevamo. Quindi, in effetti, e questo ovviamente vi ricordo e lo dico anche per il record, perché se no qualcuno potrebbe cacciarmi dall'università con questa registrazione, io non sto assolutamente dicendo che la scienza non serva o sia negativa in sé per sé, cosa che non penso minimamente. Penso però che dovrebbe in qualche misura rivedere un attimo ciò che promette. perché noi non siamo in grado di conoscere tutta la realtà, né abbiamo dei modi certi di fare nulla. C'è sempre una componente di scelta e di, in qualche misura, utilità personale anche, chiaro, perché è ovvio che quelli che parlano per conto di... non è che so tutti quanti dei santi per i quali non c'è nessun interesse proprio, no? Come i papi, i cardinali e i vescovi, noi sappiamo perfettamente, avessero amanti, figli, eserciti, patrimoni e l'ira di Dio che ci mettiamo sopra. Noi sappiamo anche perfettamente che gli scienziati di oggi hanno famiglie, amanti, interessi, finanze, convenienze, strutture, quello che volete. Quindi chi è questo santo che a un certo punto parla come l'oracolo di Delfi? Quello forse ancora ci potevamo stare. E ci dice quello che dicono i dati. Non c'è nessuno. Queste sono una serie di strategie che noi abbiamo messo in campo per cercare di capirci qualcosa e che rivelano di noi parecchie cose, ovvero sia rivelano il fatto che nessuno di noi o molto pochi hanno voglia di farsi carico di una scelta dicendo per me è giusto e per me è sbagliato. Fine, senza i dati, senza le convenienze, senza tutto quello che invece, guarda caso, c'è sempre in mezzo a questo tipo di discorso, no? Il problema etico è il problema centrale qui, perché tu devi scegliere, e queste scelte, siccome non sono oggettive, per quanto ce le raccontiamo oggettive, allora vuol dire che c'è qualcuno che ne sta traendo un qualche tipo di convenienza. Se sono scelte che riguardano l'interesse generale, quello che ne trae la convenienza dovrebbe essere il soggetto collettivo, non te e gli amici tuoi, chiunque essi siano. Però, come vedete, la questione è abbastanza complicata. Comunque, allora, ci fermiamo un attimo qui e poi riprendiamo con Parsons. Ok, ci siamo riavuti? Un minimo. Allora, per la mia gioia è emerso anche Luhmann, che è un altro dei miei autori preferiti, come sapete tutti quanti. Sono felice di dover parlare di questi signori. Beh, allora, eravamo rimasti a Parsons, eravamo rimasti alla questione del chi ti dà titolo a parlare, ovviamente, no? E vi ricordo, tanto per riprendere un po' di cose strada facendo, che abbiamo visto che nel capitolo che dovete portare del mondo a spirale, quindi nell'introduzione al primo capitolo, parlando del sapere esperto, abbiamo ben visto come il sapere esperto si costruisca apposta come sapere in qualche misura esoterico, no? Il sapere esperto è attento a vendere se stesso, che ci piaccia o meno, quindi dice: caro principe, io sono l'unico che è in grado di fare i conti in modo che lei abbia dei cannoni che colpiscono le navi, che lei abbia delle navi che sono in grado di navigare sapendo dove vanno, che lei sia in grado di massimizzare il ritorno dei suoi campi, dei suoi commerci, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il sapere esperto si costruisce per, in qualche misura, essere di pochi. E spesso e volentieri, come dire, prosegue questa sua corsa alla specializzazione non tanto e non necessariamente per motivi di conoscenza, no? Per motivi epistemologici, quanto per motivi di convenienza, sia politica che economica. Come mai tutti quanti i nostri grandi scienziati corrono a brevettare le loro scoperte, fanno gare, si spiano gli uni con gli altri e tutto quello che c'è oggi nel mondo a livello di spionaggio industriale, eccetera, eccetera? Perché non è una questione di attenzione al sapere, è un'attenzione al, come dire, al portafoglio, comprensibile per molti versi. Il problema è che non si capisce perché non la si debba ammettere, o meglio, si capisce perfettamente, perché appunto il sapere si è costruito in un altro modo, quindi non te può dire sì, tu devi non capire niente perché a me mi conviene, sarebbe brutto. Però è un po' quello che dice Maffesoli quando riprende le famose libidines, no? Di Sant'Agostino. Quali sono i motivi per i quali sappiamo? I motivi per i quali sappiamo sono tre: per dominare il mondo, per il gusto di sapere, per il sapere in sé e per il piacere che dà sapere. Guarda caso, nel nostro tempo del piacere ci siamo un po' dimenticati tutti, ed è rimasto un'alleanza asimmetrica tra libido dominandi e libido sciendi, ovvero sia noi sappiamo per dominare. Ed ecco, no, buona parte dei problemi di cui abbiamo appena parlato, soprattutto quelli che hanno a che fare con il tema dell'ambiente e oggi in larga misura col tema delle tecnologie digitali, evidentemente, no? Pensate soltanto ai programmi americani Echelon e compagnia cantante, all'intercettazione di massa, alla questione dei big data e del profiling. Insomma, ci sarebbe da fare altro che un altro corso in proposito. Insomma, credo che il professor Florindi già ne parli, ma ci sarebbe probabilmente da investire ben altro anche lì. Comunque, il problema, come vi dicevamo, è che Parsons comunque ha un vastissimo seguito, no? Parsons ha un vastissimo seguito e di conseguenza queste sue visioni, che possono essere discusse, tant'è che molti le discutono, ma come dire, purtroppo sapete che una volta che una certa moda o comunque un certo tipo di adesione si è manifestata, ci vuole pazienza per riuscire a in qualche misura uscire dalla sua ombra. E quindi segna nella gran parte quasi tutta la sociologia del XX secolo fino agli anni 80. Gli anni 80 cominciano a essere già un po' diversi, perché nel frattempo è arrivato Robert Merton, che è comunque molto più in linea con il pensiero corrente, e ci sono state una serie di modifiche, di adeguamenti, di critiche piuttosto significative in proposito, e la cosa si è un po' spenta. Però diciamo che per un ventennio almeno, nel primo dopoguerra, Parsons è la sociologia. Che cos'è, come abbiamo detto, lo structural funzionalismo, quindi? È un modo di concepire, un modo economico di concepire la società, fondamentalmente. Ovvero sia, all'interno del corpo sociale ognuno deve fare qualcosa. È un po' quella che avevamo visto essere la solidarietà organica di Durkheim, se vi ricordate, però sistematizzata e in qualche modo descritta anche alla luce delle nuove strategie aziendali, del nuovo sapere organizzativo che si sta cominciando ad affermare. Vi ricordo che inizi del XX secolo comincia il Fordismo, con il nostro simpatico Taylor che comincia a cronometrare la gente e via discorrendo, che era giusto appunto il problema di tempi moderni nello specifico, e che questo tipo di ragionamento diventa poi, con l'economicismo, come abbiamo detto più volte, un modo per riflettere sull'intera società, non semplicemente sulle aziende, come se non si fossero fatti abbastanza danni nelle aziende, abbiamo pensato ovviamente di esportare il discorso anche al sociale. Quindi di fatto noi ci troviamo in un modo, in un mondo che è descritto e organizzato, secondo noi, attraverso queste regole di massimizzazione dell'efficacia, dell'efficienza e del prodotto. Quindi in qualche misura il funzionalismo sposa queste tesi, ovvero sia ognuno di noi deve fare qualcosa, deve essere utile all'insieme dell'ambiente, della società, deve entrare nei processi produttivi, deve comportarsi secondo le regole, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema, come metterà bene in luce Merton, è che non puoi non ragionare anche in negativo. È ovvio che, abbiamo detto, qui c'è una forma di assimilazionismo, una forma di normatività nel pensiero di Parsons, per cui in qualche misura attraverso queste prescrizioni lui vuole ottenere un risultato, non sta descrivendo qualcosa che esiste, ma vorrebbe che fosse così, il famoso discorso continuo tra essere e dover essere, no? Allora, ma Parsons attraverso la sua descrizione vorrebbe far sì che la società diventasse questo insieme ordinato, ma la società, come abbiamo visto, non è questo insieme ordinato. La società non ci pensa per niente a essere questo insieme ordinato, riesce a essere più o meno ordinata, ma comunque ha bisogno di spazi d'ammortizzamento, di interstizi nei quali ci sia anche qualcos'altro, di controculture e controletture. Insomma, siamo molto più complicati di questa visione tutto sommato veramente ingenua del sociale. E appunto Merton dice: dobbiamo ragionare anche sulle cose che siano disfunzionali. Cioè, ci sono quelle funzionali, ma anche quelle disfunzionali, e potrebbero esserci delle cose afunzionali. Mio Dio, il colmo dei colmi, qualcosa che non serva, qualcosa di inutile, no? Vi faccio presente che con Heidegger c'è una stretta correlazione tra l'inutilità e il senso. Cioè, Heidegger dice: è soltanto inciampando nell'inutile che ti interroghi sul senso, perché utile ed inutile sono categorie che noi aggiungiamo al mondo, ma il mondo di suo non è che debba essere utile per forza, il mondo se ne frega, tutto sommato, no? Quindi nel momento in cui io pretendo che qualcosa sia importante semplicemente perché mi è utile, sto stabilendo dei criteri di valutazione che però sono discutibili, e probabilmente potrei creare qualche serie di problemi, qualche, come dire, problema a monte o a valle, no? Se decidessi per esempio che detesto le zanzare e le voglio sterminare, sottraendo le zanzare all'equilibrio biologico e all'equilibrio ecosistemico, probabilmente genererei dei danni infiniti. Non lo so. Però lo sappiamo perché abbiamo sterminato svariate altre cose nel frattempo. Le zanzare no, ma tante altre cose le abbiamo sterminate. Ad ogni modo, insomma, quindi il punto centrale della questione è questo. Io non posso pretendere che il mondo sia utile, perché la categoria di utilità è una mia categoria, una nostra categoria che abbiamo imposto al mondo recentemente, peraltro, e che da sola non è in grado di spiegarlo. Perché ci sono un sacco di cose che sono del tutto inutili, un tramonto è inutile. No? Una bella poesia è inutile, tant'è che sta finendo la bella poesia, non a caso i tramonti, ringraziando Dio, se ne fregano e stanno ancora lì. Però come faccio a valutare l'insieme della mia esperienza di vita in termini di utile e non utile? Quante cose fate utili voi al giorno? Mi pare abbastanza semplice, basta che uno si guardi, no? Uno fa delle cose che gli piace fare. No, torniamo alla libido senziendi, e che però non servono, anzi addirittura sono disfunzionali. A me piace tanto giocare in videogames, no? Per molti la questione è del tutto disfunzionale, perdo tempo, parliamone, no? Però come a me tanti altri chattano, tanti altri fanno altre cose, hobby, impegni, frequentazioni, tutto utile? Cioè voi vedete la gente soltanto perché vi torna comodo? Ma sparatevi. No? Sarebbe quello che potremmo dire a questi teorici, perché io frequento gente che mi sta simpatica, fine, non mi devo porre il problema, stasera esco con uno, devo ottenere qualcosa, così almeno è valsa la pena. Ma che diavolo, dove siamo? Siamo qui, questo è il mondo come lo descrivono e come in larga misura è, però non è detto che debba essere così, no? Ed è quello che Merton dice, sì, c'è chi, no, ragiona in quest'ottica e chi no, e che vogliamo fare, li abbattiamo tutti, manca poco, viste le, come dire, le nuove manifestazioni di questi profili autoritari, non è che mi stupirebbe più di tanto. Ma ad ogni modo, vi faccio presente e chiudo questa parentesi polemica, perché cerco di trattenermi, poi insomma, no, cerco di essere di buon umore in questo periodo, anche se non è semplice. Ci sono una serie di comuni dove ci sono dei divieti specifici di stare seduti sulle panchine nell'orario di lavoro. Tu non è che puoi capitare a goderti la giornata in un parco, perché non stai producendo. E allora? Parsons. Devi essere funzionale, se tu sei adulto in età lavorativa devi andare a lavorare, se no puoi morire di freddo di notte quando non c'hai un impiego, puoi affogare nel Mediterraneo, insomma tutta una serie di cose che non è che non capitino, voglio dire, no? Quindi le vediamo abbastanza bene. Allo stesso ragionamento, voglio dire, se... vabbè, lo butto lì, poi chiudiamo, però voglio dire, pretendere di poter accogliere qualcuno soltanto se è utile è esattamente la stessa cosa. Non so se vi siete posti il problema. Noi salviamo la gente solo se ci torna comodo. Questa è la categoria dell'utile. Il fatto che tu sia un essere umano a me mi rimbarza. Nonostante io proclami la vita, l'umanità, tutti questi bellissimi diritti universali. Però nel momento in cui ti devo salvare, o mi servi o puoi schiattare. Detta proprio brutta. Però, no, di fatto, questa è. Quindi, insomma, sono categorie abbastanza pregnanti. Non è che stanno, ripeto, e questo vorrei che vi entrasse in testa, le vivete ste categorie, non è che non vi riguardano, le viviamo tutti i giorni. Apri il giornale e c'è qualche imbecille che ti sta dando un esempio pratico di che cosa significa voler essere utili o no, o dover essere funzionali. Quindi Parsons, poveraccio, e non era manco così cattivo tutto sommato, però ce l'abbiamo ancora fra i piedi estensivamente, insomma, ecco. Allora, che succede? Che ovviamente quello che sta a cuore a Parsons è il sistema, evidentemente, no? Perché tutti gli structural funzionalismi hanno perlomeno questo tratto interessante, ovvero sia quello di ritenere la società più importante dell'individuo, ovvero sia il bene generale più rilevante di quello del singolo. Ed è uno dei motivi per i quali poi di fatto il singolo finisce asservito al sistema, per certi versi, no? Abbastanza lineare come questione. Però il punto interessante, quello che poi mi chiedevate, è il modo in cui Parsons analizza il farsi dei sistemi e il loro muoversi nel tempo e nello spazio, il loro comportamento, le loro strategie di sopravvivenza e possibilmente evoluzione, e lo fa attraverso questo benedetto schema Agile, che ha a che fare con gli imperativi sistemici. Ovvero un sistema, secondo Parsons, deve occuparsi di quattro cose. Mo, come i soldi sette nani, me ne scorderò una perché funziona sempre così, ma ad ogni modo, allora la A, che è adattamento, se non sbaglio, G è la formulazione dei fini, I è l'integrazione e L è la latenza. Mazza, fortissimo, l'ho beccati tutti e quattro. Allora, queste sono quattro cose di cui un sistema deve occuparsi. Ora, siccome, come abbiamo detto, noi siamo abituati a vivere e a ragionare in un sistema di scarsità di risorse, è chiaro che non può occuparsi di tutte quante, perché se fosse possibile non ci porremmo nessun problema. Se noi riuscissimo a ottenere tutto quello che vogliamo, no, probabilmente non vorremmo più nulla, per certi versi. Quindi un sistema deve in qualche misura fare delle scelte, e torniamo a quello che dicevamo prima. Queste scelte possono essere a favore dell'uno o dell'altro di questi imperativi, in qualche misura, devono cercare di tenerli in equilibrio, però chiaramente privilegiandone alcuni si ottiene un certo tipo di risultato, privilegiandone altri se ne ottiene un altro. Allora, adattamento e stabilimento dei fini, se non vado errato, in qualche misura configurano un sistema più dinamico. Perché? Perché chiaramente il sistema tenta di seguire in qualche misura il farsi più ampio degli equilibri geopolitici, sociali, economici, quello che volete, e quindi tenta di adattarsi, giusto appunto, no? Adattamento è una formula per dire cambiamento, per certi versi, ovviamente. E come fa a cambiare in larga misura? E qui torniamo a una cosa che abbiamo detto estensivamente, lo fa ponendo degli scopi. Qual è lo strumento principe attraverso il quale, o perlomeno uno degli strumenti più importanti attraverso il quale è possibile ottenere questo risultato di cui abbiamo parlato? C'è qualcuno che se lo ricorda? O qualcuno si ricorda quali argomenti abbiamo toccato che siano pertinenti a questo tema? Modello di successo. Molto bene. Altri? L'anomia, secondo Merton, può starci abbastanza bene. Quindi, allora, il modello di successo. Che cos'è sto modello di successo? Ci arriviamo passando dall'anomia. Cosa dice? Cos'è l'anomia? L'anomia ha due formulazioni, come abbiamo detto, teoriche. Una, la prima, è dovuta a Durkheim, ed è quella più, diciamo, radicale, tutto sommato. Secondo Durkheim, l'anomia è, come da parola, mancanza di regole. No? A nomos, greco. Quindi, mancanza di regole, che succede? Chiaramente, nella prospettiva durkheimiana, una catastrofe, perché siccome le regole sono la sola cosa che in qualche misura riesce a tenere la gente separata l'una dalla gola degli altri, nel momento in cui mancano le regole succedono pastrocchi infiniti, tutto sommato, no? Chiaramente. Non ultimo, il suicidio, se vi ricordate, il famoso suicidio anomico. Perché? Perché siccome l'individuo poveraccio di suo non è in grado di capire assolutamente nulla o di decidere assolutamente niente, nel momento in cui nessuno gli dice cosa fare, quello non fa altro che ammazzarsi. Vabbè, per carità, ognuno la mette un po' come vuole. Il problema, come abbiamo visto, è che è un caso limite, nel senso che quando noi andiamo a guardare la vita vera, no? La gente come è fatta, noi sappiamo perfettamente di essere portatori di una infinità di regole. Cioè, noi siamo portatori di usi, costumi, abitudini, rituali più o meno diffusi, regolamenti più o meno formali, leggi più o meno stringenti. Ce n'abbiamo una montagna. Quando sarebbe che noi siamo senza norme? Quando accade? Quando può accadere che io non abbia la più pallida idea del da farsi? È difficilissimo, tant'è che nei casi che storicamente poi si sono verificati di crollo di sistemi politici, l'ultimo per esempio si è avuto in Iraq con la prima guerra che ha abbattuto il buon Saddam, non è che la società improvvisamente è collassata, oddio, non è che stessero bene, però diciamo che hanno cominciato a organizzarsi sulla scorta di vecchie regole, di cose che erano state in qualche misura rimosse e sono tornate, quindi clan, quindi tutta una serie di altri ordinamenti che però sono ancora lì. Non so se mi spiego. Cioè, anche nel crollo dello Stato, comunque tu dei sistemi di orientamento personali e collettivi rimangono, quindi è una cosa, diciamo, molto molto teorica. Cioè, nell'ipotesi che tu te trovi senza la minima regola a disposizione, forse ti suicidi, può pure darsi, per carità. Non credo che si sia mai verificata questa specifica condizione. E quindi va bene per descrivere una serie di questioni, perché, come abbiamo detto, Durkheim si è occupato estensivamente di questi argomenti e ha detto anche delle cose estremamente sensate sulle regole, sulle norme. Vi ricordo, per esempio, dice Durkheim, l'opposizione fra regole e libertà, fra norme e libertà, è un falso problema, perché la libertà esiste solamente all'interno di norme, e su questo sono assolutamente d'accordo. Cioè, noi abbiamo bisogno, come abbiamo detto, di definire degli spazi in qualche misura all'interno dei quali poter agire, poter fare cose e non poter fare cose. Se noi stessimo nella vaghezza più totale, ricadremmo nella famosa infinità priva di senso e probabilmente sì, impazziremmo. No, quindi il problema delle regole è un falso problema, no, lo presentiamo, come abbiamo già detto quando abbiamo parlato del ruolo, come una prevaricazione, come una forma di contenimento della nostra libertà sfrenata, che è quella di cui non vogliamo fare uso, di cui abbiamo parlato prima, però sono tutte figure retoriche. Noi nella prassi abbiamo bisogno di norme. Il problema è l'equilibrio tra il poter fare e il non poter fare. E qui, per chi fosse molto interessato, io raccomanderei un bellissimo libro di Carlo Mongardini che si chiama Saggio sul gioco, che è veramente un capolavoro da questo punto di vista. Io sono 20 anni che gli dico di continuare a scrivere in proposito, ma non mi ha più dato retta, un peccato, però veramente quel libro è un capolavoro. Perché cosa dice? È uno studio del quanto tu possa, cioè fin dove debbano arrivare le regole per non diventare problematiche e distorsive. Noi oggi siamo in una condizione di iperregolazione. Stavo sentendo la radio e c'era la pubblicità di Decathlon che parlava del casco che ti devi mettere quando vai a sciare, che ti permette attraverso una serie di buchi di non farti appannare la maschera, e io quando andavo a sciare col berretto di lana. Fine. Non c'ho mai avuto niente. Avevo i pantaloni, gli scarponi, gli sci, andavo. Non c'erano gli stop, non c'era niente. Oggi devi andare a sciare, devi comprare un prontuario di cose che non finiscono più, qualunque cosa tu faccia te devi mettere una serie di cose che non finiscono più. Noi ci chiediamo, noi di una certa età, ci chiediamo come abbiamo fatto a sopravvivere senza i cinturoni di sicurezza, senza i seggioloni, senza i caschi in motocicletta, senza tutto quello che si mettono addosso a quelli che vanno in motocicletta, scapicollandoci con gli skateboard. Ci siamo ridotti in modi impossibili, ma non era una cosa che stupisse nessuno. Non so se mi rendo conto della questione, non è che c'era qualcuno che mi doveva dire: sì, tu se vuoi fare skateboard te devi mettere i ginocchiere, i gomitiere, il casco, te devi mettere una cosa sulla schiena, te devi fare una cura prima di una serie di integratori in modo che... Oddio santo, a che par di palle, scusatemi, è una cosa insopportabile, non si campa così. E quello è il punto, cioè gli stati dei quali tutti si lamentavano perché rompevano le palle non si sono mai occupati della vita quotidiana. Che può essere un bene o può essere un male, però voglio dire, parliamone, no? Tra il fatto che tu non ti occupi della vita quotidiana e il fatto che oggi invece io dovrei avere una tabella per l'alimentazione, una tabella per la gestione della pelle, una tabella per la gestione dei denti, i capelli, le unghie, i calli. Santo Dio, ma qualcuno che si faccia affari suoi, no? Mai? No, però dopo diventa un problema di utilità, perché se io mi sento male, no? Pagano tutti. E con i soldi di chi ti sei curato? C'è sempre quello col ditino così che improvvisamente salta fuori, no? Vabbè, comunque, messa via sta questione, il problema delle regole è un problema interessante, no? Anche perché appunto è coessenziale al nostro esserci. Allora, Merton, che appunto era particolarmente sottile in questo tipo di ragionamenti, dice: sì, l'anomia è un concetto che a me interessa molto, però lo rideclino. Ovvero sia, mettiamo in chiaro due cose. Allora, una società strutturale funzionalista in qualche misura si deve porre il problema degli obiettivi dei suoi componenti, perché per forza, perché se non dovesse farlo sarebbe una società di un altro tipo, sarebbe una società di teorici dell'azione in cui la gente decide per conto suo, no? Vi ricordo che, sebbene si sia persa la questione, questo è un po' il concetto dell'anarchia portato all'eccesso. Anarchia non vuol dire ammazziamo tutti, anarchia vuol dire che ognuno si autoregola in modo che non ci debba essere nessuno che se ne occupa, che sarebbe meraviglioso, ma voglio dire, per carità di Dio, non ho il coraggio di immaginarmelo. Però l'idea generale era questa, no? A che serve qualcuno che mi dica quello che devo fare quando lo so da me? A livello teorico non fa una piega, a livello pratico magari qualche piegolina la fa pure. Però nella società strutturale funzionalista tu non sei in grado di fare da solo. Perché se lo fossi, se te lasciassimo solo, faresti una catastrofe. Homo homini lupus. Quindi io devo fare in modo che tu te comporti bene, no? E io per questo devo dirti cosa è meglio che tu faccia per tutti noi. Mi capite? Io ho bisogno che tu adesso... parliamo delle politiche di formazione del mercato del lavoro attuale. Servono infermieri. Come faccio? Io la gente la obbligo a fare l'infermiere? No, però posso cominciare a fare una serie di cose dicendo: ah, Certo che vedi, Jennifer Lopez apprezza molto gli infermieri, oppure ci sono dei serial in cui l'infermiere è il capolavoro, è il protagonista, è il genio. Cazzo che figo fare l'infermiere. E poi se fai l'infermiere ti do una serie di aiuti economici, ti do una serie di facilitazioni fiscali, ti permetto di comprarti la macchina in un certo modo, vedrai che avrai donne, uomini, bambini, tutti quanti che ti adorano, firmerai cose. A un certo punto tu dici, però accidenti, mi piace fare l'infermiere, e fai l'infermiere. Questo in qualche modo è il modello di successo. Ovvero sia, noi usiamo il modello, noi dovremmo usare il modello di successo per far sì che di tutti quelli che fanno parte del gruppo e non hanno le idee molto chiare su quello che vogliono fare da grande, una porzione significativa faccia quello che conviene che si faccia e smetta di fare quello che non serve più. No, abbiamo una miriade di avvocati? Lasciamo perdere di fare gli avvocati. Abbiamo una miriade di dottori? Smettiamo di fare i dottori. Mo pare che stiano finendo anche quelli che fanno tutti i chirurghi estetici, però vabbè, mo quello è un altro discorso. Però insomma, tutta questa serie di questioni in qualche misura la puoi gestire politicamente e culturalmente attraverso il modello di successo. Vi ricordate il boom di scienze della comunicazione, il boom della programmazione delle tecnologie informatiche, eccetera, eccetera? No, poi improvvisamente che succede? C'è il boom e te trovi un esercito di persone che non ti servono più, perché facciamo questo tipo di cose spesso e volentieri. Però di fatto uno dei modi attraverso i quali tu poni, dai una direzione all'adattamento e al perseguimento di fini del tuo sistema passa per proporre alle persone fai questo, fai quello, non fare questo, non fare quello, no? Perché noi dobbiamo in qualche modo spostare le risorse e non è che bastano le politiche, serve qualcos'altro, serve un sistema di incentivi, serve un sistema di prestigio, serve un sistema di riconoscimento, perché non basta dire oh, ci servono gli infermieri, e tu dici vabbè, o farà qualcun altro, come dicevamo prima, perché ce devo andare io a fare l'infermiere? Ci andrà qualcun altro. Ovviamente questo è un caso di scuola, non è che sto dicendo che c'è qualche tipo di stigma o di interesse specifico per gli infermieri, poteva essere qualsiasi cosa, il tagliaboschi, la guardia forestale, non mi interessa. Concettualmente però l'idea è che io attraverso il modello di successo posso far sì che una parte significativa della forza lavoro reindirizzi il suo percorso e faccia quello che conviene a tutti che venga fatto. Ci siamo? Ok, però, e questa sarebbe la famosa struttura dei fini, ma c'è anche la struttura dei mezzi, dice Merton, ovvero sia, una volta che io ho detto che mi piacerebbe che tu facessi l'infermiere, devo fare in modo che tu riesca a fare l'infermiere se vuoi, se no è un problema, quindi devo creare corsi di laurea ad hoc, devo destinare delle risorse nella sanità a quando te pagheranno perché farai l'infermiere, che sarebbe carino, devo investire a livello culturale qualcosa di più per far sì che la figura dell'infermiere venga descritta, magari in qualche misura incensata, messa in luce, resa visibile, insomma devo fare una serie di cose che permettano che tu faccia l'infermiere. Se io non lo faccio, dice Merton, mi trovo in una situazione anomica. Ovvero sia, ti ho detto che voglio che tu faccia questo, però non te lo faccio fare. Succede un bel pastrocchio a questo punto, perché? Perché tu hai delle opzioni. Vorresti farlo, ma non lo fai perché chiaramente non puoi. Ma sei frustrato, quindi non sei contento. Vorresti farlo e ti ingegni per farlo, e ci riesci più o meno così così, oppure ci riesci. Però nel momento in cui tu ci riesci attraverso delle strategie, diciamo in qualche misura non riconosciute, il prestigio che ti viene dall'esserci riuscito non è lo stesso. Non so se mi spiego. Quindi sei frustrato uguale. Quello è il problema, perché tu finalmente sei infermiere, però tutti ti guardano con sospetto, di com'è che sei diventato infermiere, te che non ci riesce nessuno, che sei il figlio di questo, il padre di quello, l'amico di quell'altro, che ti sei venduto casa, spacci, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi, di fatto, da un punto di vista di stabilità e di benessere collettivo, non dovrebbe esserci questa anomia, perché tu dovresti riuscire a ottenere un risultato e dovresti anche essere ben visto perché ci sei riuscito, perché è qui che è la radice del prestigio, no? Tu sei finalmente, poi può essere anche difficile, no? Ovviamente, vi ricordo che adesso parliamo dell'infermiere, ma nella tradizione romana c'era il famoso cursus honorum, che erano, come dire, altro che no? Era complicato, però cosa diceva? Diceva che se tu riuscivi a ottenere quei risultati uno fino all'altro, poi saresti diventato console, ovvero sia quasi Dio, la persona più importante di tutto quanto il sistema. Il che vuol dire quindi che non è necessario che tutti riescano, ma che tutti possano riuscire. Quello è il punto. Cioè, ci deve essere una via che non è detto che debba essere semplice, non è detto che debba essere ospitale, non è detto che ti debba favorire, ma che tu possa, magari con tigna, impegno, quello che ti pare, riuscire a percorrere. Ma deve esserci. Se non c'è, è un problema. Perché a quel punto... liberi tutti, vale qualunque cosa pur di riuscire, no? Ed è uno dei problemi che abbiamo noi oggi, perché? Perché una parte significativa del modello di successo che abbiamo noi è essere ricchi, ma non c'è scritto come, no? Manca sta piccola chiosa, non c'è scritto come fai a diventare ricco, anzi tendenzialmente pure in età giovanile, perché dovresti essere pure giovane, quindi o sei ricco di corsa oppure devi far finta di essere giovane di corsa a lungo, e quindi i giovani arrivano fino a 70 anni, 75, ormai siamo diventati giovani ad libitum fondamentalmente, perché non ci si rientra altrimenti in queste richieste. Però il problema è: come faccio a diventare ricco io? E qui chiaramente si aprono una serie di grossi problemi, perché i modi per diventare ricco ce ne sono parecchi, ma quasi nessuno tendenzialmente pubblicizzabile. Quindi te trovi a dover stimare qualcuno, così, come dicono gli inglesi, at face value, è ricco. E come ha fatto a diventare ricco? Non lo so, magari spaccia, traffico di esseri umani, rivende parti di macchine rubate, quello che te pare, no? Però non, tu vedi soltanto che è ricco, quindi tutto sommato. Abbiamo scelto con occhio proprio veramente significativo come criterio di valutazione della persona la ricchezza, è il suo proprio. Vabbè, comunque, ad ogni modo, questo è il problema. L'anomia è, quindi, secondo Merton, lo scarto tra... il sistema dei mezzi, la struttura dei mezzi e la struttura dei fini. E per noi è estremamente significativo questo discorso, perché da questo punto di vista noi siamo molto più che anomici, siamo in qualche altro tipo di corsa fondamentalmente, no? Facciamo gli ospiti d'onore nella competizione. Quindi, dicevamo, quindi, se io adattamento e posizione dei fini mi permettono di andare incontro ai cambiamenti della società e dell'economia. Dall'altra parte, integrazione e latenza invece in qualche misura consolidano l'esistente. Quindi, come vedete, sono due coppie di imperativi che si sposano gli uni con gli altri e non sono particolarmente coerenti. Cioè, non posso da una parte adattarmi e dall'altra mantenere le basi e le radici immutate, perché chiaramente, no? Quindi, per certi versi, nel momento in cui io mi trovo a dover gestire una società, in qualche misura, che io sia appunto uno scienziato sociale, un politico o chi per lui, devo riuscire a tenere presente l'equilibrio fra questi fattori e vedere quale mi conviene privilegiare. Chiaramente, da un certo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda quello di la struttura e azione, la dicotomia struttura-azione, la struttura è più vicina alla seconda coppia di imperativi, quindi integrazione e latenza, che non all'adattamento e posizione dei fini. Quelli sono già degli strumenti di azione per certi versi, dei quali si può parlare, ma che comunque hanno una loro significatività, perché, come abbiamo visto, nei nostri gruppi sociali noi vediamo che molti vogliono farsi dire cosa fare. Quindi, a livello di politica globale, effettivamente che un sistema si incarichi di proporre una panoramica di obiettivi che vale la pena perseguire è probabilmente utile. Ma è probabilmente utile anche da un punto di vista dell'azione, se vogliamo essere onesti, nel senso che, ragionando in termini di strutturazione, come avrebbe poi fatto Giddens, potremmo con Simmel dire: sì, a me l'idea iniziale serve perché mi permette di cominciare a riflettere su ciò che voglio. Voglio fare l'infermiere? Ma perlomeno posso interrogarmi. Allora, o faccio l'infermiere perché non me ne frega niente, oppure mi chiedo perché non ho voglia di fare l'infermiere. Comunque è uno stimolo nei confronti della mia capacità autopoietica, della mia capacità di ricostruirmi, della mia capacità di crescere. È qualcosa di cui ho bisogno per certi versi, no? Quindi, se vogliamo scendere nella realtà concreta e non parlare a livello di teorie, nessuno di noi nasce, come dire, fatto e rifinito come soggetto. L'abbiamo detto estensivamente: se diventi soggetto, lo diventi attraverso un cammino lungo, e se qualcuno ti aiuta su questo cammino non si offende nessuno. Che tu devi esserne consapevole. In qualche misura si presume che tu, attraverso questo processo di autoriflessione, di comprensione di te, di confronto con gli schemi che ti vengono proposti, riesca a elaborare una posizione che sia tua e non quella del legislatore o quella venditore di turno che hanno deciso che devi essere o fare questo e quello. Quindi, ci siamo fin qui? Ok, quindi questi benedetti imperativi definiscono ovviamente un campo che può essere descritto con degli assi cartesiani, ma non credo che questo ci dovrebbe stupire più di tanto. Ci sono tutta una serie di posizioni che i sistemi possono assumere a seconda che incrementino o decrementino, incentivino o meno i quattro imperativi in questione, e più o meno siamo lì. Concettualmente il sistema Agile ci descrive questo, ci dà un modo abbastanza semplice ma efficace per stabilire quali, dove mettere le risorse che abbiamo a disposizione, chiaramente, no? Allora, adattamento fine di posizione dei fini l'abbiamo visto, integrazione è abbastanza ovvia, però credo che sia interessante parlarne un po' meglio, visto il momento in cui ci troviamo. Che vuol dire integrazione? Vuol dire, di fatto, assimilazione del diverso all'interno del gruppo. Assimilazione del diverso all'interno del gruppo in modo che però diventi come il gruppo, quindi perda la sua diversità. E questa è una delle politiche di base dei rapporti interculturali. È sempre ne è stata, come dire, il caso proprio più eclatante è la Francia. Di politiche di assimilazione, cioè tu, perché tu venga accettato in Francia devi diventare francese, infine non ci sono, o perlomeno non c'erano, poi i risultati li abbiamo visti un po' tutti, insomma, nel complesso, che non è che abbiano, sia andato fortissimo, però l'idea generale è più o meno quella che risentiamo oggi, no? Prima gli italiani, prima i ghanesi, prima i gambiani, dovunque tu sia, prima quelli che stanno lì. Quindi è chiaro che l'assimilazione e l'integrazione continuano a essere delle strategie come dire, gettonatissime. Perché? Perché chiaramente ti sollevano dal dover incontrare l'altro. Questo è il punto centrale. Non devi più porti il problema, ma lui è diverso come mai? Lui non è diverso. Lui era diverso, ma era un errore, era uno sbaglio, è qualcosa che abbiamo curato, poi ognuno lo vede un po' come gli pare, però adesso è come me, quindi è tutto normale, io sono il metro di giudizio della realtà. Chiaramente, il punto centrale è questo. E quindi da questo punto di vista capiamo ovviamente quanto questo abbia un peso in termini di anche qui scelte politiche, investimenti di risorse, strategie, insomma c'è parecchia roba, tenendo presente soprattutto che questo accade in un paese che fino a tempi recenti era un paese di immigrazione, gli Stati Uniti, ovviamente. Stati Uniti, dove il problema del cercare di diventare un qualcosa di distinguibile e di originale è un problema piuttosto serio, perché sapete benissimo che gli Stati Uniti sono frutto di immigrazioni successive da parte di culture di tutto il mondo, no? Mo che ora ci raccontino che vogliono soltanto gli americani è ancora più comico di quelli che qui vogliono gli italiani. Però il punto centrale è che questo tipo di convivenza ha avuto dei momenti piuttosto tesi, una serie di complicazioni piuttosto marcate, e ha portato all'alternarsi di una serie di modelli di integrazione. Tant'è che il primo e il più conosciuto era il famoso melting pot, penso che ne sappiate qualcosa. Che vuol dire melting pot? Vuol dire crogiuolo alchemico, ovvero sia un calderone nel quale butti tutte queste identità diverse che si squagliano e alla fine portano a un qualcosa di nuovo che non c'era prima, fondamentalmente, no? Ecco. Questo però era un famoso pio desiderio, non se n'è più fatto niente, anzi, e oggi siamo arrivati al salad bowl, ovvero sia alla zuppiera, all'insalatiera, all'insalata mista, ovvero sia tutti quanti insieme, ma ognuno mantenendo la sua individualità. Quindi c'è il finocchio, soltanto l'erba, il radicchio, la margherita, la scarola, quello che vi pare, che sono tutti insieme con pinoli, spezie, eccetera, eccetera, e fanno una gustosissima insalata. Non è che frullo tutto e me lo bevo. Ecco, l'idea generale più o meno è quella. Quindi è chiaro che, come dire, aspirare a un modo per armonizzare tutte queste differenze è anche comprensibile, ovviamente, no? Nel senso che l'integrazione è in qualche misura, nell'ottica parsonziana, anche un fine da ottenere, non qualcosa che va fatto ora forzosamente, come invece stiamo facendo poi adesso, no, venendo dopo, abbiamo scoperto tutte queste cose, i muri in Messico e via discorrendo. Però insomma, il problema, come vedete, è abbastanza ancora lì, non è che si è risolto nel frattempo. La latenza è ancora più interessante delle altre, devo dire la verità, per certi versi, perché è uno dei momenti in cui Parsons va un po' oltre se stesso. Abbiamo visto che questa cosa capita spesso e volentieri, Weber era un maestro nell'andare oltre se stesso per certi versi, Parsons un po' meno, anche Durkheim per esempio ha un concetto, il concetto di mana, che è un concetto che all'interno del sistema durkheimiano è abbastanza spiazzante. Ecco, nel sistema parsonsiano il discorso sulla latenza è più o meno questo, ovvero sia è un rinvio a qualche tipo di sapere, cultura sottostante, qualche tipo di fondamento del gruppo che non sia esclusivamente utilitaristico, economico, strumentale. No, è un rinvio a un mondo di valori, è quello che poi Maffesoli chiamerà in modo molto più esplicito centralità sotterranea, quando lo vedremo nel libro. Ma è comunque appunto il riconoscimento del fatto che ci sono una serie di manifestazioni, di usi, di tradizioni che pur non essendo spiegabili invece hanno una loro utilità, di nuovo, diciamo, per certi versi la possiamo interpretare in questo modo. Merton, quando rivedrà tutto quanto il sistema, ne parlerà come di effetti latenti per certi versi, no? Come di conseguenze magari non consapevoli ma fondamentali per il mantenimento del sistema, cosa che recupererà anche un altro concetto durkheimiano, che è quello di effervescenza sociale, quindi di un bisogno in qualche misura di autorigenerazione del sistema. Ci siamo fin qui? Allora, qui vi complico un po' la vita perché sennò mi annoio mortalmente, quindi in qualche misura. Che vuol dire di rigenerazione del sistema? Perché un sistema dovrebbe rigenerarsi? Allora, possiamo riprenderlo dal punto di vista, per esempio, delle norme, come abbiamo detto, no? Le norme servono, per carità, però sono soffocanti. Come hanno risolto le vecchie culture questo problema? Hanno risolto questo problema avendo dei momenti in cui le norme saltavano. I Saturnali romani erano giorni senza regole, o addirittura in cui le regole si invertivano, quindi gli schiavi diventavano padroni. Erano dei momenti in cui, ecco, potevi sciare senza casco, tanto buttiamoci proprio una cosa, no? Voglio esagerare. O andare in motocicletta senza casco, cose da pazzi. Ecco, allora perché questo? Perché quei momenti rigeneravano la tua partecipazione, cioè tu tornavi e torni, quando riesci a farlo, torni al tuo mondo normale più motivato, più contento, avendolo in qualche misura ripristinato. Perché? Perché quell'interruzione ti ha dato un attimo di respiro, ha interrotto la pressione, no? La famosa pressione sociale, esattamente quello è il problema, per carità, se ne può discutere estensivamente, diamola per buona, occorre, però c'è anche bisogno che ogni tanto smetta, perché altrimenti tu impazzisci. Troppe regole soffocano, un eccesso regolativo, un eccesso normativo ti fa mancare l'aria. Allora, i Saturnali sono passati, che è venuto al posto dei Saturnali? Il Carnevale, non è casuale, no? Il Carnevale, la maschera, la licenza, tutto ciò che viene col Carnevale era esattamente, un po' meno marcatamente, no? Non c'erano più gli omicidi, non c'erano più le umiliazioni di piazza, però tu avevi la maschera, potevi andare con chi volevi, potevi frequentare chi volevi, potevi fare ciò che volevi, non ti avrebbero riconosciuto, eri libero, di nuovo, no? Faccio presente che la maschera, no, da questo punto di vista ci permetterebbe una serie di analisi simbolico immaginali che non finiscono più, perché abbiamo visto, no? Come diceva Billy Joel nello Straniero, tutti noi abbiamo delle maschere che non facciamo vedere agli altri, no, quindi le maschere ce le abbiamo uguali, anche se non è carnevale. Però il carnevale in qualche misura, di nuovo, è istituzionalizzato. Non devi mentire a tutti, tutti lo sanno. Non so se mi spiego. Cioè, noi possiamo fare quelli che hanno una doppia vita, ma non è la stessa cosa. Di fatto la doppia vita porta a un doppio set di obblighi, mentre il carnevale è il contrario. Il carnevale è il momento in cui non devi dar conto a nessuno, il momento in cui ti metti la tua maschera, il tuo vestito, le tue accessori, esci e non sei più rintracciabile, non c'hai un telefono che ti dice dove sei, non ti dice chi sei, perché noi abbiamo un eccesso da questo punto di vista che gli altri non hanno mai avuto, cioè noi non siamo mai più liberi, no? Ogni volta spaccavamo il cellulare col famoso colpo di tacco di tutti gli eroi dei film americani, in cui quello a un certo punto si incazza e dice: oh, mo basta, boom, pa, sfascio il cellulare e sono libero, guardo i casi della vita. Però il cellulare di fatto per noi è la carta di credito, no? Tutta una serie di strategie attraverso le quali siamo costantemente tracciati. Quindi ancora di più avremmo voglia e bisogno di liberarcene di tanto in tanto, no? Perché tutta sta enfasi sui viaggi, le vacanze, che poi si risolvono in un nulla di fatto, però di fatto il campo semantico è quello, no? Vattene, scappa, vai a Puerto Escondido, vai su un'isola deserta, vai dove te pare, però fuori da qui. Ecco, fondamentalmente l'idea generale è esattamente quella. Il sistema è talmente soffocante che se non scappi perlomeno ogni tanto con una certa frequenza, anche possibilmente piuttosto serrata, dai numeri, no? Un giorno di ordinaria follia, tanto per rimanere nella fiction e via discorrendo. Quindi il carnevale era esattamente un altro modo per raggiungere questi risultati. Noi oggi non abbiamo più manco il carnevale, fondamentalmente, no? Il carnevale viene e va, io non me ne accorgo da anni che è stato carnevale, non c'è più quell'effervescenza, no? Ed è uno dei motivi, secondo me, per i quali stiamo soffrendo tanto tutti quanti. Soffriamo tutto questo eccesso di cose senza nessuna prospettiva di un momento di break, di un momento di respiro, no? E quindi te lo fa il momento del respiro, però, come dicevo prima, non è la stessa cosa. Che il momento in cui respiriamo tutti insieme è una cosa, il momento in cui sei da solo comunque ti senti in colpa perché, no, bene o male, sì, ti sei sottratto, hai lasciato il cellulare a casa, ma se qualcuno ti chiama? Cioè, non è la stessa cosa. Voglio dire, voi forse non lo sapete, c'è qualcuno che sicuramente se lo ricorda, ma c'era un tempo in cui non c'erano cellulari e tu uscivi di casa ed eri libero. Non in pericolo di non poter parlare con qualcun altro, eri libero. Cioè, io non mi sono mai posto il problema, oddio, se mi sento male chi mi ripia, mai. Però finalmente ero fuori casa e nessuno sapeva dove ero a meno che io non glielo dicessi. Era meraviglioso. Poi tornavi a casa e c'era, dopo, la segreteria telefonica che diceva: oh, chissà se mi ha chiamato qualcuno, no? Oggi non puoi mica più farlo, perché se anche lasci il cellulare a casa te lo saresti potuto portare dietro. Quindi se qualcuno ti ha cercato ed era urgente, è colpa tua che non hai risposto. Prima non potevi. Chiacchiere a zero. Non so se vedete la questione. Cioè, è la potenzialità della connessione che è un grande problema, non il fatto che tu sia connesso. Perché che tu poi sia connesso o meno, comunque avresti potuto esserlo. E se serve, è colpa tua. Quindi da qualche parte c'hai sempre un tarlo. Quel tipo di libertà lì non ce l'hai più. C'è niente da fare. Quindi noi abbiamo delle pressioni molto diverse, molto più pervasive, quindi avremmo un bisogno ulteriore, in qualche misura, di venirne fuori da questa situazione. Tant'è che stanno tornando tutta una serie di film che, guarda caso, descrivono dei momenti ovviamente catastrofici, perché è chiaro che non riusciamo più a immaginarlo, il fatto che la libertà dalle regole possa essere un momento di gioia e di vera liberazione, ma pensiamo subito ai cattivoni che arrivano con i pugnali, le asce, le motoseghe e tutto quello che vi viene in mente per sterminarci, perché chiaramente in quel momento finalmente tutti i Freddy Krueger del mondo possono allearsi e uscire da sotto gli sgabuzzini. Però a parte questo, se ne sta riparlando, perché evidentemente è un problema che gli strutturalisti hanno capito benissimo. Gli strutturalisti lo sapevano che c'era un costo, e questo costo in qualche misura lo pagavi attraverso anche questo tipo di discorso, no? Il famoso esempio della danza della pioggia è esattamente questo. Cioè, la danza della pioggia è sì un momento in cui ti liberi, però a un livello profondo è anche un momento che ricostituisce il tessuto del sociale, in cui il gruppo si riconosce in valori più profondi, in valori più importanti, in una reliance, direbbe Maffesoli, no? In uno stare insieme che fonda il legame sociale, che non è soltanto utilitaristico. In larga misura può anche esserlo, ma c'è qualcos'altro che deve essere salvaguardato. Nel momento in cui io non lo curo minimamente questo qualcos'altro, mi troverò una serie di monadi che sono tutte le une contro le altre armate, perché pretendono fondi, pretendono attenzione, pretendono supporti, sussidi e quello che vi viene in mente. No, perché nel momento in cui io perdo completamente di vista il mio essere anche parte del sociale, il sociale ne risente, evidentemente. No. Quindi il problema della latenza è in qualche misura questo: riconfortare un livello profondo di correlazione, di connessione nel gruppo. Ma possiamo aggiungere qualcosa alla rigenerazione. è solo un problema di regole e di stanchezza da norme? No, c'è anche dell'altro. E qui dobbiamo recuperare Weber, in qualche misura. No. Cos'è la cultura secondo Weber? So che non gliela fate più manco voi, figuratevi io che ci sto scrivendo sopra, però comunque è una sezione finita. No? Ed è... So cartacce, come si dice, per molti versi queste. Perché? Perché ci dà questa descrizione, no? La sezione finita dell'infinità priva di senso ci mette davanti a tutti i problemi con i quali conviviamo oggi. Uno, li rivediamo. Non posso conoscere il reale. Ne conosco una versione. Ovvero sia quella che ho scelto di assumere come realtà, quella che ho selezionato. Perché se è una sezione finita vuol dire che devo aver fatto delle scelte, perché non è che più l'infinito in qualche misura e a costo zero riesco a farlo diventare comprensibile e gestibile. Questa comprensibilità e gestibilità ha un costo, ok? Parti del mondo, del reale, che io non so, non ci sono, fine. Non è che le capirò un'altra volta, non le posso proprio capire, tant'è che questo ci permette anche di ricapire Socrate, no? Il famoso adagio di Socrate, per il quale so di non sapere, non è semplicemente una presa di consapevolezza di quanto sono ignorante, che per carità va benissimo, perché è vero, ma è anche qualcos'altro. So anche di non poter sapere, come dice Beck. No? Ovvero sia, siccome la cultura è una sezione finita, fuori da questa sezione c'è una montagna di cose che io non so. Fine. Punto. Non è che poi le saprò. Manco so che esistono. Non so se mi spiego. Non è che ne ho sentito parlare ma non le conosco. No, proprio non lo so. Fine. Non posso saperlo. Pena l'esplosione della mia cultura. Ok? Quindi questo è uno. Implica anche che questa sezione sia perennemente sottoposta a stress. Perché, come vi ho detto, no? Ragioniamo un attimo sulle parole e quello che diciamo. Sezione finita dell'infinità priva di senso. Ammazza che figata. Ok, va bene, bello. Ma pensiamoci un attimo a cosa può voler dire costringere l'infinito dentro uno spazio ristretto. No. Questo è il problema. Che senso ha? Vi ricordo che il problema del senso è un problema centrale da questo punto di vista, ovvero sia questa sezione regge solamente se c'è un consenso intersoggettivo molto ampio sul perché regge, che cosa è importante fare al suo interno, eccetera, 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 perché starci, no? Però c'è un costante rinvio, c'è un costante attrito, perché l'altra parte, cioè tutto il resto dell'infinito, è sempre là fuori, che chiama per molti versi. E questa è probabilmente quella costante antropologica alla trascendenza di cui parlava Simmel, che può essere interpretata come Dio, ma non necessariamente. È comunque cosa? La consapevolezza profonda del fatto che c'è altro, che non è tutto qui. No? La frase tipica, ma come è tutto qui? Sì, se la vuoi interpretare così diventa una noia mortale. Ma invece no, c'è altro. Quindi questa consapevolezza che ci porta regolarmente a voler trascendere, a voler andare oltre la realtà che abbiamo fatto, è anch'essa una spia del fatto che c'è altro effettivamente. Ma noi dobbiamo trovare un modo per cui queste cose stiano in equilibrio. E quindi dobbiamo rigenerare costantemente la cultura all'interno della quale stiamo, perché non diventi semplicemente un insieme di regole vuote, che invece è esattamente quello che stiamo facendo noi. Quindi questi momenti, queste feste, questi simboli, questi riti, queste infrazioni servono anche a far entrare parte di quella realtà che è rimasta fuori e a rialimentare il tessuto di ciò che stiamo facendo, che è nostra responsabilità. Non so se riprendo quello che ho detto prima. Noi siamo responsabili verso il mondo in cui viviamo del fatto che sia com'è e del fatto che sia addirittura. Cosa che ci siamo dimenticati, perché? Perché attraverso la costruzione dell'oggettività, della realtà oggettiva descritta dalla scienza che è lì e sta lì e sta lì a prescindere, a che servo io? No, tanto la realtà è quella, sta lì, fine. Non serve che io la gestisca, la curi, me ne occupi, le reinfonda un qualche tipo di energia, tanto sta lì, ecco, si vede come sta lì tanto da morirci, da diventare una struttura vuota, come un corallo abbandonato da qualunque altro segno di vita. La realtà non è così, la realtà è qualcosa che noi dobbiamo rifare continuamente, perché si logora, perché la tensione tra quello che è questa realtà e ciò che c'è fuori è qualcosa che non permette che le cose stiano ferme. No, la realtà si sfonda, si cede, si crepa. Tant'è che noi nell'ultimo secolo abbiamo raccontato queste crepe in tutti i modi possibili e immaginabili, attraverso il fantasy, nella narrativa, al cinema, no? Pensate a Matrix, pensate a tutto il ciclo di Lovecraft, pensate a una miria, pensate anche a Pirandello per molti versi, no? Tutto questo è quello che noi sentiamo ma non sappiamo più dire. Perché? Perché ci siamo costruiti un sistema che, guarda caso, oltre a proteggerci dal dover prendere una scelta, ci rende, come dire, impensabile il doverci occupare del mondo. Il mondo sta lì, esiste, a prescindere da me. Io mi limito a scoprirlo. Abbiamo visto, no? La logica della ricerca scientifica, la logica della scoperta. Cosa implica la logica della scoperta? Che le cose stiano già là, che siano del tutto, come dire, indifferenti a me. Ora, da un certo punto di vista è vero, nel senso che il pianeta, che io ci sia o meno, non gliene può fregare di meno. Quello che è in gioco è il mondo nel quale io vivo sul pianeta, che è un'altra cosa. Ovvero è il modo in cui io interpreto quel pianeta, ma è un modo che è parziale, no? Che richiederebbe ben altro tipo di impegno nei suoi confronti che non quello che non gli dedico oggi come oggi. Quindi qualunque cosa accada, per certi versi, la vita, il cosmo, il mondo andranno avanti, a prescindere da noi. Saremo noi che non ci saremo più. E tutto quello che ci siamo raccontati e che abbiamo costruito, che abbiamo ottenuto, quello che volete, tutto il bello e il brutto che siamo riusciti a fare in questi secoli probabilmente spariranno, se non capiamo questo discorso. Se continuiamo a ostinarci, a voler pensare che noi siamo tutto sommato, come dire, inutili, non serviamo, non siamo all'altezza, no? Ci sono tutta una serie di discorsi oggi sulla transumanesimo, il fatto che dobbiamo diventare altro, no? Tutte queste cose molto comode e utili per certi versi, però guarda caso si sposano perfettamente tutte con questa costante deresponsabilizzazione che ci siamo guadagnati, diciamo, sul campo, con un minimo di ironia nella descrizione. Ok, altro break. Allora, vedo che cominciamo a cedere, eh? Bene. Allora, Agile Parsons, altro? Ci siamo? Dovremmo aver capito? Allora, Luhmann, questo sconosciuto, come si dice. Dunque, per parlare di Luhmann io passerei da Simmel, perché almeno rifiato un attimo, e soprattutto perché poi di fatto sono estremamente correlate le due cose, stranamente, anche se non sembra. E chiaramente possiamo riparlare anche di Parsons, nel senso che il problema della funzione può essere affrontato da svariati punti di vista, nel senso che quello che abbiamo visto, come si è in qualche misura sostanziato ad oggi, e vi faccio presente che il mondo del lavoro odierno di fatto ragiona in questi termini, no? Il lavoro a chiamata, il lavoro a momenti, il lavoro a spot, il lavoro, tutte queste nuove configurazioni cosa vogliono dire? Vogliono dire esattamente questo: io ho bisogno di un barista, ma non è che ne ho bisogno tutto il giorno, ho bisogno quando arriva uno per il caffè, per cui a me va bene che ci sia uno che sta così a fanze sa bene cosa nel frattempo, ma quando mi serve lo chiamo, che è proprio l'estremizzazione evidentemente del ragionamento della funzione, no? Chiaramente. Però questo cosa implica, ovviamente, vi dicevo, implica il fatto che tu devi conformarti in modo automatico e senza resistenze all'esigenza del processo, no? Quello è il punto, cioè non c'è un qualche genere di scambio, non c'è un qualche genere di feedback tra il sistema e te. Tutti adegui al sistema, fine, perché il sistema ha delle esigenze, che è quello che ci sentiamo dire, no? Vabbè, ma d'altronde l'azienda ha dei bisogni, la finanza ha dei bisogni, i mercati hanno delle esigenze. Anche no, non sta scritta sta cosa, perché visto che sono tutte cose che facciamo noi, vi faccio presente, ricordo, se lo facciamo noi, che motivo c'è di farlo in modo tale che io poi debba sputare sangue per adeguarmici? Mi sfugge, da qualche parte c'è qualche cosa che non riesco bene a vedere. Salve. Allora, lo stesso discorso è quello che c'è nel terzo priore di Simmel, no? Il quale non era stupido anche lui e aveva capito perfettamente che le cose non sarebbero state molto semplici. Ma cosa dice il terzo priore di Simmel? Dice: ciascuno di noi continua a cercare all'interno della struttura un luogo dove poter essere se stesso. E questo è uno dei fondamenti dell'esistenza della società, dice Simmel. Noi stiamo insieme perché abbiamo questa spinta incessante, questa speranza che non riesce a essere, come dire, in qualche modo, dissuasa dal poter trovare il nostro posto all'interno del sociale. Ma dice Simmel, perché questo accada, anche il sociale deve fare la sua parte. Non sono solo io che mi devo adattare, dobbiamo adattarci in due. Questo è il punto. Nel momento in cui strutture e azione diventano conviventi, esistono e instaurano la Wechselwirkung, che è quella famosa azione reciproca che è il centro focale del pensiero di Simmel, allora a quel punto io non posso in nessun modo pretendere da qualcuno una totale arrendevolezza a fronte di una mia totale impermeabilità al cambiamento. No, sì, voglio qualcosa da te, ma devo darti qualcosa anch'io, perché altrimenti non ne veniamo a capo. Se questo accadesse, no, chiaramente ci sarebbe tutto un altro modo del farsi del sociale, perché non ci sarebbero degli imperativi inevadibili, ma noi ci siamo costruiti uno di quegli imperativi dai quali non scappi manco a cannonate, che è la massimizzazione dei profitti. A fronte della massimizzazione dei profitti, io ho quel comportamento che è intoccabile. Quindi o tu t'adegui oppure avanti il prossimo. Non funziona così. Chiaramente non può funzionare così. Anche perché questa massimizzazione dei profitti porta poi a delle dinamiche di mancata e totalmente mancata redistribuzione, per le quali continuiamo a dire che le risorse sono scarse, ma non è vero. Avete sentito Jeff Bezos che si separa? Qual è per il patrimonio di Jeff Bezos? 130 miliardi di dollari. Mancano le risorse? Vogliamo dircelo ogni tanto? Che è ridicolo che qualcuno abbia 130 miliardi di dollari. E poi mi vengono a dire che la gente muore di fame perché non ci sono le risorse, o affogano nel Mediterraneo perché non ci sono le risorse, o continuiamo a far finta che sia normale. Ha avuto un'eccellente idea Jeff Bezos, lasciamogli 15 miliardi, 30. Che ci farà mai con 30 miliardi? Che deve fare con 30 miliardi? Il problema è che sti miliardi non sono più come dire, una misura oggettiva della tua ricchezza, ma diventano di fatto il codice attraverso il quale io valuto il tuo valore di persona, e quindi non bastano mai. E quello è il problema del denaro, come diceva Simmel, no? L'unica qualità del denaro è la quantità, per cui tu non puoi andare a dire vabbè, ma che ti servono? Perché quello non è il problema di che ti servono, è il problema di chi sei. Se tu riesci a esprimerti soltanto attraverso 130 miliardi di dollari, non te ne posso levare manco uno, perché è come se ti strappassi una parte di te. Stavo messi male però. Perché nel frattempo c'è il 98%, 99% del resto del pianeta che muore di fame a fronte di questi splendidi esempi di capitani di industria digitali. Però vabbè, lasciando perdere questo discorso, come c'ero finito qui? Ah sì, bisognerebbe in qualche modo, no, che le cose potessero essere disincagliate da questa pretesa di massimizzazione dei profitti, che come dice Weber, d'altro canto, è uno dei modi attraverso i quali si può essere razionali. No, vi ricordo che Weber ha due azioni razionali, non una, due. Una razionale rispetto allo scopo e una razionale rispetto al valore. Siccome il valore è quello che dà senso allo scopo, no, dovremmo pensarci un attimo. Non è che esistono degli scopi in sé, salvo quello dell'accumulazione del denaro, per quanto abbiamo appena detto. Ma per il resto è il valore che conta. Allora, se io valuto la vita umana fino a un certo punto, posso anche incassare un po' meno perché quella sia migliore, o no? Sto facendo un danno a qualcuno, non mi pare. Però noi ci siamo costruiti una serie di certezze apodittiche per le quali poi ci dobbiamo comportare in sofferenza totale. Intere società, intere culture, interi continenti soffrono perché abbiamo deciso che non puoi non avere che il massimo quando fai un qualche tipo di lavoro. anche se poi sto massimo porta a dei risultati che sono assolutamente, ripeto, ridicoli. No. Che senso ha che una persona abbia 130 miliardi di dollari? Ne vogliamo parlare una volta ogni tanto, sarebbe carino. Comunque, allora, quindi dicevo, Simmel invece, che ovviamente non era su questa lunghezza d'onda, ci dice che il sistema dovrebbe adattarsi, ci dovrebbe essere una, no? Un, come dire, un rimaneggiamento costante, e il concetto di Wechselwirkung di Simmel è il capostipite, diciamo l'antenato del concetto di feedback. Feedback cos'è? Feedback è registrare ciò che accade nell'ambiente a fronte di una mia azione, prenderne atto e modificare la mia consecutiva azione sulla scorta di ciò che mi viene detto dall'ambiente. Vuol dire adattarsi costantemente ai cambiamenti. Questo è il concetto di feedback, che diventa il fondamento della cibernetica e di tutta una serie di ragionamenti che noi stiamo facendo oggi. Però il problema qual è? Che questo feedback, in qualche misura, nell'ottica simmeliana, è anche qualitativo, non è semplicemente quantitativo, non è semplicemente un computare dei dati e poi regolare i parametri in modo che le cose tornino e siano quelle che sono. Il punto centrale che mette in gioco Simmel quando parla di Wechselwirkung è che io cambio. Non è che cambia solo l'ambiente. Non so se mi spiego. Cioè, nel momento in cui entriamo in contatto, io non rimango uguale a prima. È inutile che faccia finta, perché io non posso rimanere uguale a prima. Perché entro nel processo insieme a te. No? Ed è uno dei motivi per i quali, come vi dicevo, l'incontro con l'altro è un incontro complesso. Perché tu non incontri l'altro restando indenne. Non puoi. Da qualche parte, in qualche, qualcosa la paghi, qualcosa la perdi, qualcosa la cambi. Perché funziona così. Se pretendi di rimanere indenne, succedono poi una serie di cose che, come dire, portano con sé dei costi. Quindi il concetto di Wechselwirkung per molti versi è più impegnativo del concetto di feedback, perché feedback in qualche modo è una traduzione quantitativa dell'idea di feedback per molti versi, è qualcosa che mantiene e salva per molti versi la sostanza del soggetto in questo caso, no? Perché qui vale la dicotomia radicale soggetto-oggetto, che è una di quelle che stiamo cercando di criticare da molto tempo, no? Ma il fatto che la distinzione tra soggetto e oggetto cos'è che permette? Permette che il soggetto rimanga intatto, no? Guardi senza nessun tipo di contaminazione, senza nessun tipo di conseguenza. Mentre nella Wechselwirkung il soggetto cambia. Non sei più lo stesso dopo aver conosciuto qualcuno. Non sei più lo stesso dopo aver fatto qualcosa. Non sei più lo stesso, quasi mai. Cambi costantemente. Questo è il ciclo impressionante della questione. E se hai gli strumenti per comprendere questo cambiamento, lo gestisci in un certo modo. Non è casuale che la soggettività simmeliana sia così impegnativa, perché tu sei costantemente impegnato a cercare di capire che cosa sta accadendo di te e di quello con cui hai a che fare, che sia il tuo ambiente, le persone a cui tieni, gli altri significativi, quello che volete. Nel momento in cui però questo livello qualitativo si perde di vista, resta soltanto il processo. E abbiamo in qualche misura l'human. L'human è una relazione che non ha più nessuno che entra in relazione, c'è solo la relazione, fine. Non ci sono più i termini. Tant'è che non rimangono delle, come dire, delle sostanze complesse, delle individualità rilevanti per certi versi. Sono solo dei sistemi che vanno ognuno per conto suo in una specie di dialogo fra sordi per molti versi, anche lui. E soprattutto non c'è più il soggetto, perché il soggetto viene scomposto a sua volta in una serie di sistemi. No, non c'è più una complessità soggettiva, ma una serie di sistemi che ognuno si occupa di qualcosa, dei quali ognuno ha dei suoi fini interni e dei suoi scopi, che però sono assolutamente irrelati gli uni rispetto agli altri. È una situazione che è quasi fantascientifica per certi versi. È una situazione che è andata molto per la maggiore a lungo, nel senso che per molti anni Luhmann è stato uno dei numi tutelari della teoria dei sistemi e del pensiero sociologico, ma da qualche tempo, se Dio vuole, non ne parliamo più granché, se devo essere onesto, senza particolare stress da parte mia. Perché per molti versi illustra molto bene le dinamiche del tardo paradigma moderno. ovvero sia la divisione portata a degli eccessi assoluti, nel senso che questi sistemi lumaniani cosa fanno? Sono costantemente impegnati ad autoperfezionarsi, ad autocomprendersi, ad autogenerarsi in modo da essere totalmente diversi dagli altri, no? Quindi generano una totale mancanza di ridondanza. Che significa questo? Vuol dire che pian piano diventano incapacitati a comunicare. Con che base il sistema del diritto parla col sistema dell'economia se non hanno niente in comune? Non so se mi spiego. No, quest'autopoiesi è estremamente problematica. Perché? Perché la comunicazione tra sistemi di fatto avviene grazie a delle aree nelle quali i diversi significati dei sistemi si sovrappongono. Ma se la mia opera costante è quella di purificarmi da qualunque tipo di ridondanza, quindi di ripetizione di altro, in che modo parliamo io e te dopo? No. Questo funzionerebbe solamente se valesse l'idea dell'out-out puro. Allora, i problemi sono: un problema è legale, allora se ne occupa il sistema legale, fine. Un problema è economico, se ne occupa il sistema economico, fine. Qual è il trucco e la difficoltà? Che, come dice Beck, come dice Morin, come dicono un po' tutti ormai, i problemi oggi sono multidimensionali. Non c'è un problema che sia soltanto legale, non c'è un problema che sia soltanto ingegneristica, non c'è un problema che sia soltanto politico. Sono problemi in cui c'è un aspetto politico, un aspetto istituzionale, un aspetto legislativo, un aspetto economico e via discorrendo. Ma se tutti questi diversi sistemi non parlano più gli uni con gli altri, come l'affronti un problema complesso? Non so se mi spiego. Ok? Quindi, in qualche misura, la figura simbolico immaginale più vicina quando parliamo di Luhmann è quella della purezza, che è una delle nostre ossessioni, manca a dirlo, quindi torna abbastanza bene. Ovvero sia, questi sistemi sono talmente autocentrati, talmente impegnati in questo processo di costituzione del sistema in sé al di là di interferenze esterne, da non poter più comunicare con nessun altro se non al loro interno. Che è un po' quello che sta accadendo nell'organizzazione oggi quando si parla dell'effetto silos, per esempio, non so se ne avete mai sentito parlare, ovvero sia del fatto che le parti di un'organizzazione siano talmente chiuse nei loro processi interni da non riuscire a collegarsi con le altre parti della stessa organizzazione per ottenere gli scopi dell'organizzazione stessa, no? Quindi servizio acquisti non parla col servizio produzione, il servizio produzione non parla col servizio vendite, ognuno persegue degli scopi che sono indipendenti da quelli degli altri, ovviamente il risultato finale è che non funziona niente, ovviamente. L'ufficio legale deve scrivere dei contratti alti così, pagare penali a sfare, processi, impicci, imbrogli, perché? Perché ognuna di queste parti si scambia per il totale. Non c'è più la percezione dell'essere parte di un sistema, ogni parte del sistema diventa sistema a sé, ed ecco più o meno il problema di Luhmann, che declinato in quanto a problema dell'ambiente, per esempio, è perfetto, perché quello che dice Luhmann è: come facciamo a parlare dell'ambiente quando, se lo consideriamo da un punto di vista economico, parliamo di green economy, di possibilità di guadagni ulteriori, eccetera. Se lo prendiamo da un punto di vista della legislazione, dobbiamo pensare alle leggi che permettono di fare certe cose, che non permettono, le soglie, gli incentivi e tutto il resto. Se lo vediamo da un punto di vista ecologico, abbiamo... Ma tutti questi aspetti non parlano gli uni con gli altri. Ne vedi sempre soltanto un pezzetto piccolo piccolo, ma non vedi mai il problema, che è quello che dice Morin nei sette saperi, se ci pensate, no? L'iperspecializzazione è esattamente questo, ovvero sia la tendenza dei diversi saperi a costituirsi in sistemi autonomi, che però poi non hanno comunicazione con nessun altro e quindi non servono a niente. Diventano inutili. Un sapere terribilmente approfondito, ma del tutto insignificante, del tutto, come dire, non impegnato in quell'opera di rigenerazione del mondo di cui parlavamo prima, che può accadere solamente quando questi saperi si mischiano, no? Un esempio per chiarirvi la questione e poi andiamo a pranzo. Nel 1666 c'è un incredibile incendio a Londra, no? Incendio salutato da gran parte dei protestanti più estremi come il segno dell'ascesa dell'anticristo, perché chiaramente 1666, chi conosce un po' di rock sa benissimo che il 666 è l'anno della bestia, quindi tutti che aspettavano la fine del mondo, ma il mondo non finisce, porco mondo, e tocca pure ricostruire la città. Come si fa? Chi è che ricostruisce Londra? Ci sono una serie di progetti che vengono avanzati e vince un tale Christopher Wren, del quale forse avrete sentito parlare perché è uno dei più grandi architetti della storia dell'architettura. Che lavoro faceva Christopher Wren? L'architetto? No. Era uno studioso di cose, un praticante della Royal Society, uno che aveva fatto degli esperimenti sulla anatomia dei cani, degli esperimenti anche abbastanza, come dire, truculenti, se vogliamo, che al tempo si attaccava un cane scuoiato a un mantice e gli si pompava l'aria per vedere che succedeva, insomma, cose che non troviamo particolarmente. Ed era anche uno studioso di astronomia. Diamine. E che c'entra, dite voi? C'entra perché l'idea che viene a Wren quando si tratta di ricostruire Londra è che tutto sommato la gestione degli spazi e i modi attraverso i quali ci si sposta attraverso questi spazi potrebbero avere un ottimo modello nella circolazione del sangue, che era qualcosa che si era scoperto da pochissimo e che non ha un ovvio riscontro o una pertinenza col discorso dell'urbanistica, faccio presente, no? Ed è da lì che le città diventano quelle che conosciamo noi oggi, no? Il senso unico prima non c'era, era qualcosa che la gente non sarebbe stata in grado di capire. C'era uno spazio, tu ci passavi come ti pareva, ma nel momento in cui tu cominci a concepire il traffico come il sangue, e il sangue mica passa dalla stessa arteria, dalla stessa vena in tutti i sensi, ne passa in un senso solo, cioè sono quelle che vanno in una direzione e quelle che vanno in un'altra. Quindi i sensi unici e tutto quello che noi vediamo per strada, gli stop eccetera eccetera, sono derivanti anche in larga misura dal fatto che Christopher Wren non era uno che faceva soltanto l'urbanista e non faceva soltanto l'anatomopatologo e non faceva neanche soltanto l'astronomo, faceva un po' di tutto e riusciva a prendere dai diversi contesti di conoscenza di cui partecipava delle cose che potevano essere utili. E noi abbiamo sempre fatto così, capite? Sempre, perché l'arte di fare le navi è venuta dopo quella di tessere. Perché esattamente il concetto è uguale. Quando tu tessi, che cosa fai? Metti insieme dei fili ad angolo retto e li consolidi regolarmente, fai in modo che il tessuto diventi, no, sia perfettamente aderente. Quando tu fai una nave, che fai? Prendi degli elementi di un certo genere e li incastri in modo che siano uguali al tessuto. Se quelli che facevano i tessuti avessero dovuto ragionare come ragioniamo noi oggi, starebbero ancora a fare tessuti e non avremmo ancora le navi. Perché tutti pare che fare una nave debba avere a che fare col tessuto? Sì, guarda caso, no? Progettare una città ha a che fare con studiare la circolazione dei cani? Sì, anche, può darsi. Allora, se tu fai un sapere nel quale queste cose non possono accadere, non accadono, è semplice, non possono accadere, no? Perché il sapere dell'architetto non è il sapere dell'anatomopatologo, non è il sapere dell'astronomo, non è il sapere dell'artigiano, è un altro. Ma è poco. Non so se vi rendete conto di che razza di presunzione c'è alla base di qualcuno che presume che il suo sapere sia sufficiente. Qui torniamo al Socrate, all'ottimo Socrate. So di non sapere. E non serve che vada a cercare fuori, perché già non so qui. E quello che so non riesco manco a metterlo in pratica, perché non lo posso raccontare a nessuno, perché io non lo so a chi servirà. Perché se lo sapessi già l'avrei fatto probabilmente, no? Ma io sono parte di un processo. C'è qualcuno che a un certo punto sente quello che dice, oh, ma sai che quest'idea potrebbe servirmi per, da un'altra parte, in un altro contesto, in un altro settore completamente. Questo è il modo in cui si è fatto il sapere fino ad oggi, fino a recentemente. Diciamo. Poi siamo arrivati noi e abbiamo deciso che dovevamo separare tutto, no? Quindi c'erano gli architetti, gli scienziati di un certo genere, gli scienziati di un altro, gli scienziati umani, all'interno degli scienziati umani quelli che fanno questo, quelli che fanno quello, quello e poi ancora così, fino ad arrivare a tutta una serie di scatolette molto comode, molto tranquille, che non servono assolutamente a niente. Ok? E i sistemi di Luhmann in qualche misura esplicano questo processo in modo perfetto. Solo che è un processo patologico, non è il processo. È un processo che noi abbiamo messo in atto perdendo di vista una serie di questioni che invece erano assolutamente rilevanti. Come abbiamo detto più volte quando abbiamo parlato del problema del simbolo, noi sappiamo perfettamente che il caos ci terrorizza, però guarda caso è anche il caos primigenio, cioè dal caos nasce l'ordine, il sapere, gli oggetti, il mondo, l'universo, non da una situazione stabile e tranquilla, perché non è lì il punto. Quello che a noi serve è riuscire a stare in equilibrio tra una situazione di caos e una situazione di ordine. Quella che la teoria del caos contemporanea chiama la soglia del caos, non a caso, dove accadono cose che sono assolutamente impensabili. E accadono secondo processi che non riusciamo ancora neanche a descrivere. Li abbiamo visti, no? Ci sono una serie di questioni oggi sulla l'esplosione di vita del Cambriano. Voi dite, ma questo, ma che, se le studia di notte, queste cose, sì, in qualche misura è vero, ma a un certo punto che succede in questa remotissima epoca geologica? Che compaiono un'incredibile varietà di specie che non si erano mai viste, tutte insieme, delle quali poi il 96% si estingue nell'arco di svariati milioni a seguire. E non riescono, nessuno riesce a capire com'è successo, perché prima c'era una situazione, poi, come se qualcuno avesse detto ok, divertiamoci, una botta incredibile di cose. Le teorie oggi più vicine a questo discorso dicono che probabilmente l'ambiente della Terra che stava, era in divenire in quel momento, raggiunge probabilmente un equilibrio dinamico sull'orlo del caos, dal quale si innescano una miriade di processi di accoppiamento cellulare, di creazione di nuove molecole, di nuovi componenti che portano a questa esplosione altrimenti totalmente inspiegabile. C'è chi la spiegherà ovviamente con la scesa degli alieni sul pianeta al tempo, ma insomma ognuno fa come vuole, però di fatto esiste questo momento nella nostra storia che è stato assolutamente unico e irripetibile, ma non riusciamo a darcene conto. I teorici del caos dicono probabilmente che è lì la questione, è lì che ci sono dei momenti in cui dei cocktail particolari di energie, di condizioni, eccetera, portano a qualcosa che non si è poi più visto. Pensate alla Firenze del 1400, pensate a tanti altri contesti nei quali tu vai a dire, c'era gente che parlavano, erano tutti quanti i geni del mondo che parlavano fra loro in quel momento, e dici, ma come cazzo è possibile? Com'è successo che stessero tutti lì? E si apre la porta, entra S, chiudi, esce Jung, e poi che madonna, cioè, stiamo un attimo tranquilli. No, succede. A volte succede. E che noi non abbiamo ancora capito come. Perché siccome a questo discorso della generazione dal disordine non riusciamo ad arrivarci ancora, non siamo in grado di neanche modellizzarla, neanche avvicinarci a comprenderla. No, secondo noi le cose accadono tutte quante in modo, come dire, statisticamente definibile, no? E io sto finendo di leggere questo libro di un Nobel di biologia che dice, guardate che se noi dovessimo fare i conti rispetto a quello che dite veri, ci vorrebbero un altri quattro universi perché fosse passato il tempo necessario perché queste cose potessero accadere, perché sono dei tempi no astronomici, iperastronomici, parliamo di 10 alla 5500esima, cioè delle cose che non stanno né in cielo né in terra, del tutto inconcepibili, no? Eppure invece no, noi vediamo che è successo nel lasso di tempi ovviamente estremi come 18 miliardi di anni, ma che non sono niente rispetto a quelli che sarebbero richiesti dalle formule. Quindi ci deve essere in qualche altro modo attraverso il quale le cose sono successe. C'è qualcos'altro che dovremmo capire di questo pianeta, di questo universo e di questo mondo, e non lo stiamo facendo perché ci siamo incastrati in una serie di schemi di comprensione della realtà che non vanno più bene. Uno di questi era giusto appunto l'idea, diciamo, dei sistemi separati e distinti lumaniani. Ok, direi che vi auguro buon pranzo e ci rivediamo alle 2, se non vado errato, sì, 2:15 e finiamo in bellezza.